che fondamentalmente richiede una vostra collaborazione nella compilazione di un curriculum vita che abbiamo definito secondo una suddivisione in campi che adesso vediamo, quindi la procedura è molto semplice, c'è l'elenco degli iscritti qua, tra l'altro la stessa struttura del curriculum vita sarà, la seguiremo per tutte le persone che di fatto ruotano attorno alla laurea, quindi sia docenti che assistenti, dottorandi. E per quanto riguarda voi appunto gli iscritti, dalla pagina iscritti, adesso qua c'è un link inserisci perché i curriculum ancora non sono stati inseriti da voi, poi uno potrà avere anche una seconda versione che è semplicemente visualizzare. Ecco, quindi l'idea è di strutturare in qualche modo rappresentare a ogni persona attraverso un curriculum strutturato che ha una serie di campi che adesso andiamo brevemente a vedere, e ci sono due concetti fondamentali. Abbiamo dei campi keywords che hanno la particolarità che appunto uno fa un minimo sforzo per identificare una chiave che è aperta, quindi non ci sono chiavi chiuse, ma sono chiavi che create voi stessi. Appunto parole chiave, quindi non frasi, possono anche essere composte, ma l'idea è quella che sono uno, massimo due parole. Quindi abbiamo delle sequenze di parole chiave che in qualche modo con cui voi andate a indicare, per esempio, la vostra esperienza o le vostre competenze. Poi ci sono degli altri campi che invece sono di testo libero, senza, in questa fase di prototipo, se volete, non ci sono limitazioni, ma insomma sono ovviamente delle limitazioni ragionevoli, tipo uno mette qualche centinaio di battute, ecco, non né tre battute né 3.000. E fondamentalmente ci sono tre blocchi. Allora, il blocco esperienza, quindi abbiamo quindi le prime tre parole chiave che indicano, ovviamente uno può avere un'esperienza più significativa, ma in questi casi identifica quelle che secondo lui sono le tre parole chiave più significative. E poi campo libero per l'esperienza professionale, quindi l'esperienza come professione e l'esperienza organizzativa, quindi all'interno di organizzazione o comunque di possibilità di organizzazione. Lo stesso modulo si ripete per la parte competenze e dopo abbiamo i due campi liberi che sono competenze inerenti alla formazione e le competenze inerenti il lavoro. Quindi fase di formazione, la fase effettiva di lavoro. L'ultima parte è quella inerente alla progettualità, quindi le parole chiave per la progettualità e la progettualità all'interno dell'organizzazione o anche per conto proprio, quindi tipo personale. Dopo abbiamo quest'altra cosa che è la rete di appartenenza, che forse può essere un po' meno chiaro, ma il concetto che alla fine uno appartiene in qualche modo delle reti, che possono essere, non so, UAV, ma anche meno banali, come non so, per esempio Protezione Civile, piuttosto che agenzie varie a livello europeo, italiano, quindi se uno effettivamente, si ritiene all'interno di una rete per tutta una serie di motivi, insomma, che a lui sono evidenti, può indicare qua questo tipo di. Ecco, questi dati qua dopo vanno, una volta che adesso appunto è un prototipo, quindi c'è un modello molto semplice che permette semplicemente di mandarli, dopo implementeremo funzioni più avanzate. L'idea è che diciamo in un tempo ragionevolmente breve riusciamo a fare delle schede in realtà di tutte le persone che ruotano attorno alla laurea e soprattutto questo meccanismo delle parole chiave ci permette dopo di creare appunto quelle cose che avevamo già parlato nell'introduzione della laurea, ovvero sia queste connessioni semantiche tra, per esempio, competenze, nonché progettualità, organizzazioni, e dopo collegare il tutto anche a quello che è un discorso un po' più ampio, che è sito in pratica, se vogliamo, cioè cosa effettivamente si fa col sito UOV in Italia, in Europa, quindi avere un blocco di di persone strutturate in qualche modo secondo dei criteri che per adesso sono questi, poi in un secondo momento potrebbero anche essere altri, comunque per adesso questo è un metodo insomma abbastanza semplice ma efficace. Quindi vi esorto a compilare questa parte il prima possibile. Fate attenzione con i copia e incolla, perché spesso e volentieri vengono, se uno fa copia e incolla da Word vengono fuori spesso e volentieri schifezze, quindi il mio consiglio per esempio è di passare per una cosa neutra intermedia, quindi Notepad per esempio, aprite il blocco note, prendete da Word, incollate in un blocco note, riprendete dal blocco note e incollate qua, o se no editate, che forse è meglio di tutto. Per adesso non c'è, lo vogliamo strutturare a livello testuale, quindi per adesso non c'è la possibilità di allegare i file, in realtà non ci si mette niente a metterla, però non ha tanto una funzione di... Posso anche mettere una lega curriculum in PDF, quello che è, però adesso questa è una funzione proprio più applicativa, cioè di lavorare con chiavi di testo, quindi effettivamente abbiamo bisogno del testo. Poi se uno vuole inserire il PDF posso tranquillamente allegare un link che permette questa cosa, però questa cosa ci serve soprattutto per appunto tracciare le persone che ruotano attorno alla magistrale in sito. Cioè, se avete qualche domanda oppure... Sì?
Io ho visto in basso a sinistra, c'è la logica della mia. È necessario logarsi per scaricare la
prima? Allora, questa è un'ottima domanda. Ci sono due visioni del sito. Una è public, ovvero sia senza login, e l'altra invece è una visione da utente. Allora, la parte materiale, queste cose qua, richiede soprattutto per fare l'upload di documenti, così adesso forse io, ah no, io sono già loggato, ma se mi sloggo non riesco a vedere queste parti. E quindi queste login adesso saranno create e il formato che abbiamo scelto è nome.cognome, adesso le creeremo molto a breve se non sono già state create, perché di solito sono con Giovanni, comunque le creeremo sicuramente, ma per questa parte qua attualmente non è richiesta, per l'inserimento del curriculum non è richiesta la login in questo momento, perché appunto è una fase prototipale, ma in generale dopo uno è preferibile che insomma visiti il sito facendo la login, quindi automaticamente uno può accedere alle sue cartelle, si possono implementare varie funzioni, da, per esempio anche gestione di pagine personali web, per esempio, no? Noi possiamo permettere anche queste cose, ma attualmente probabilmente questa parte qua è solo per l'upload, penso che tu potresti avere bisogno, perché vedo che in download non ci sono problemi, quindi ci sarà pure dispensa il modulo grafici. Sì, comunque è preferibile sempre fare la login per utilizzare il sito.
Ma pubblicate voi in qualche maniera?
Sì, potremmo... La login è nome.cognome, tranne dove il cognome è una pausa, c'è uno spazio, c'è un underscore dentro.
quanto riguarda la password, potreste comunicarcela direttamente voi.
Va ben chiaro, ma non penso che abbiamo grossi problemi.
L'altra cosa che forse non è così chiara è che questa è la mail di riferimento, quindi questa è l'unica mail di riferimento per tutte le comunicazioni in entrata e in uscita, quindi segreteria@didaticaricercasite.it. Bisogna utilizzare un'unica mail invece di quelle personali, se no tutte le comunicazioni si perdono, non c'è traccia di quello che succede, quindi vi invito a usare solo questa mail. So che Marco alle volte ne usa anche delle altre in replica, però bisogna usare questa. E quindi potete tranquillamente inviare una mail in questa, a questo indirizzo, indicando per esempio la password che volete. Se no scegliamo noi come preferite.
Se la scegliete voi forse ve la ricordate meglio.
L'ultima parte anche siccome ci sono stati dei fraintendimenti su questa parte, questo calendario che vedete qui, questo è il calendario che abbiamo schedulato a settembre, che fondamentalmente serve a fare il computo delle ore e delle materie per arrivare alle famose 120 crediti in 2 anni. È un calendario su cui abbiamo già la disponibilità di tutti i docenti e tutto quanto, che però può, per forza di cose, per motivazioni praticamente strutturali, avere dei cambiamenti in corso d'opera. Quindi i cambiamenti nell'ordine della prossima lezione sono attualmente visibili con questo pragmatico link al calendario aggiornato che ci dice cosa abbiamo. Quindi questo idealmente è la copia dell'altro con dei piccoli cambiamenti che, se non sono particolarmente gravi, possono essere anche indicati solo qua. Dopo, se ci sono dei casi più gravi, uno può comunicarli anche via mail, ma fondamentalmente per quanto riguarda oggi c'è solo un rescheduling degli slot, quindi il cambiamento è indicato qua. Quindi questo sito e certe parti in particolari, le parti riguardanti le persone, il calendario, gli eventi, le news, è un sito vivo, nel senso che lo cambiamo ogni giorno, quindi una buona pratica è quello di abituarsi a guardarlo, perché non è uno di quei siti che viene cambiato ogni 6 mesi, insomma. Questo ha cambiamenti quotidiani, quindi se uno vuole essere aggiornato su tutto quello che stiamo facendo anche a livello magistrale, va a guardare il sito della laurea. Bene, adesso dovremmo iniziare, penso.
Sì, appunto, vado a vedere cosa...
sennò così non funzionano questi sparpagliati.
Adesso cominciamo. E lì c'è un po' di problemi per il fatto che c'è stato. No, c'è spostiamoci un po' più, no, se te,
siamo assolutamente con questa esperienza, con questo dato, insomma, si possono avviare tutta una serie di riflessioni e di ulteriori iniziative. Per questa ragione abbiamo chiesto appunto agli amici di Planetech, e poi ci è arrivata la De Flori, che era anche lì un mese fa, e Massimo, infatti Massimo non è Maurizio Gennaro, ma ci scambia, Maurizio, non so in quale.
Ci scambiamo, lui è molto più alto di me, porti i baffi.
Sì. E detto questo,
Massimo, cosa facciamo? Vuoi tu brevemente riepilogare con la vicenda dal lato della regione? Mentre invece Anna poi ovviamente entrerà dentro a quello che è stato il processo che ha portato appunto alla realizzazione di questo prodotto, che di fatto innescherà una serie di ulteriori progetti e iniziative. C'è sullo sfondo il tema cruciale di evitare che questo dato diventi un dato cross, cioè un'immagine sostanzialmente al 2006, perché appunto il dato è dato spot 5 al 2006, quindi evitare che diventi una immagine, cioè una rappresentazione, come dire, ferma a quell'epoca, ma è infatti l'obiettivo fondamentale, se può questo, salvo appunto il tema delle risorse e quant'altro, è quello appunto di garantire che questa fase di land sia semplicemente un punto di partenza di un processo che ha come obiettivo ovviamente quello del monitoraggio di quello che è il sistema dei cambiamenti che coinvolgono il territorio, l'organizzazione del territorio, l'ambiente in questa regione. La vicenda di Land è nata insomma da parecchi, no, parecchi anni fa, qua c'è un vecchio testimone che magari questo può essere che tu racconterai un po' tutta la vicenda che ha portato poi a questo risultato.
Come siamo partiti.
Sì, 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 è abbastanza interessante perché di fatto è anche in qualche modo il prodotto di una, credo, collaborazione intelligente tra un'azienda leader in questo settore, senza dubbio, e alcune amministrazioni che hanno espresso un'analoga attenzione all'innovazione dei problemi paradigmi. Infatti, e questo è uno dei temi che discutiamo sempre con gli amici della regione, l'End è una dimostrazione concreta di quello che è ormai lo sviluppo del paradigma dell'immagine. È una vicenda interessante, ma di fatto è una. Questo è uno dei temi su cui riflettere. L'altro tema su cui poi varrà la pena di riflettere, ma insomma, questa credo sia un'esperienza di straordinario interesse, quindi l'altro tema è vedere come appunto l'End si coniuga. Si mutua con quella che è la struttura, con il quadro conoscitivo inteso non soltanto alla luce della legge 11, ma con il sistema di conoscenze costruite e gestite con grande fatica dalla regione e soprattutto dal gruppo, dai gruppi che fanno parte sostanzialmente al tema della costruzione di quadri di conoscenza per il governo del territorio dell'ambiente. Quindi sicuramente il vostro gruppo di cartografia e informatica territoriale, cioè il gruppo delle foreste, agricoltura e ambiente, quindi c'è un nucleo sostanzialmente una serie di segmenti dell'amministrazione tecnica insomma, della regione del Veneto che fanno riferimento a, quindi è molto interessante vedere come questo contributo integra, no, il quadro di conoscenze, quali prospettive sostanzialmente ha e quali problemi ovviamente va a innescare. Però detto questo, insomma, le cose da discutere sono veramente molte, ma ma proprio per l'interesse intrinseco di questa vicenda, appunto, dicevo prima, insomma, per un dialogo, credo, assolutamente significativo tra aziende e pezzi di amministrazione pubblica che hanno sostanzialmente una sorta di intento comune, quindi di sviluppare, di migliorare, chiaramente con responsabilità diverse, e quello che è il sistema delle conoscenze di questo disgraziato paese, insomma. E partiamo dalla constatazione del tutto evidente di un ritardo drammatico, appunto, sulla conoscenza delle varie tematiche territorio e ambiente, e un ritardo gravissimo proprio nella possibilità che abbiamo di costruire sistemi di azioni, piani, politiche, interventi di riorganizzare il territorio, questo in mancanza di un quadro di conoscenze, insomma, adeguato e serio, necessario proprio alla crescente complessità dei fenomeni, l'ambiente, il rischio idrogeologico, la mobilità e ovviamente la pianificazione del territorio e così via. Mi sembra una cosa, non lo dico, un'esperienza seria che va vista in questa ottica. Quell'aspetto tecnologico è sicuramente molto rilevante e appunto fa capo a questo processo di cambiamento, proprio il paradigma di rappresentazione del territorio dell'ambiente che è mutato da un po' di anni a questa parte, e credo che questa. Ma non è soltanto questo, la cosa interessante è proprio un contributo serio, a mio avviso, verso appunto un più decente sistema di conoscenze che sono, almeno per molti, non per tutti, una condizione necessaria per decidere e costruire sistemi di azione, insomma, necessari appunto ad un adeguato e corretto governo del territorio e dell'ambiente. Si entra dentro proprio anche alla logica complessiva della legge 11, una legge grandissimi contenuti innovativi, poi con una gestione faticosa, come spesso accade nella vicenda di questo paese, ma sta dentro appunto al quadri di riferimento più articolati da Inspire, al CAD, dove per CAD ovviamente, mi raccomando, si intende esclusivamente il codice dell'amministrazione digitale, non altre cose, insomma. Ecco. Vabbè, insomma, comunque.
Ma se posso dire qualcosa integra i ragionamenti fatti ora da Luigi, ci dà alcuni spunti, me li ha dati già da subito, lui ha sintetizzato le tematiche, ma ovviamente l'interesse per la Regione Veneto su un sistema di rappresentazione così affinato come questo, che è quello dell'End, è partito diciamo con un interesse deciso, che l'interesse sulla rappresentazione del territorio, i primi sistemi, le prime diciamo, cognizioni di uso del suolo date da immagini satellitali, che conosciamo tutti, sono quelli del Corin, quindi la prima versione degli anni 90, la rinnovata versione degli anni 2000, ma quelle ovviamente erano, come dire, una serie di sperimentazioni che a livello europeo cercavano a tutti gli effetti di unire quello che è un sistema di rappresentazione estratto appunto da dati satellitari e con una leggenda comune e con scale di rappresentazione 250.000 il primo e 100.000 il secondo. Quindi siamo, come dire, in un sistema di globalità che vede l'Europa sotto una stessa lente, una stessa rappresentazione. Mano a mano che si sono evoluti i sistemi di acquisizione di immagini satellitari sempre più spinti e soprattutto i prodotti che poi sono stati offerti a livello appunto di comunità europea, poi ovviamente la collega ci dirà sicuramente di più, sempre di più focalizzavano alle tematiche dell'ambiente, della presentazione del territorio, e per tutto quello che poteva essere il sistema di monitoraggio a scale di rappresentazione maggiori. Quindi cominciare a leggere il territorio a una scala di visualizzazione al 10.000 ti dà già una conoscenza, una precisione della scala tecnica regionale. e puoi anche benissimo puoi pensare, come abbiamo fatto noi, di poter, come dire, mettere insieme tutta una serie di conoscenze che sono già a livello tecnico all'interno del sistema informativo territoriale regionale per cominciare le prime sperimentazioni. E la spinta che c'è stata è stata, come dire, su due livelli. Il primo, il livello diciamo maggiore, come dicevo prima, dei programmi europei, e mi riferisco al GMES, che già negli anni 2004-2005 cominciavano a far vedere prodotti di dettaglio sempre più interessanti. Partito con il programma GUS, il primo, no? Che si interessava appunto delle aree. Ciao, scusami, non ti ho neanche visto prima.
Io
vedevo l'altro vecchio, no, che era la parte di là.
No, l'uomo GUS, poi lo staniamo.
Poi lo staniamo, lui è stato uno dei artefici della nostra avventura. E quindi già cominciare a capire come una rappresentazione a quei livelli poteva essere interessante per la pianificazione. Parimenti, la Regione Veneto varava la nuova legge urbanistica, siamo agli anni 2004, laddove appunto, oltre a tutto l'aspetto legato ai sistemi informativi territoriali, i rapporti che ci devono essere tra i vari enti, lo scambio di dati, eccetera, eccetera, il tema principale della rappresentazione sul territorio è essenziale, tant'è che poi viene sintetizzato una serie di matrici nel componente del falso conoscitivo che conosce. Ecco, da un lato quindi, come dire, i nuovi prodotti e dall'altro una sinergia legata al riparo della nuova legge e l'interesse non solo in campo urbanistico, ma in campo totale, cioè i colleghi della direzione foreste, i colleghi della direzione del sistema primario, dell'agricoltura, da subito interessati ad avere un prodotto per le proprie lavorazioni che potesse essere uno strumento di studio, di analisi molto molto diciamo efficace. Abbiamo iniziato con Planetech una prima collaborazione di tipo sperimentale, proprio sulla evoluzione del prodotto GUS al prodotto GS Land Urban Atlas. E il fatto di poter operare in un ambito territoriale che avesse delle caratteristiche molto ben definite, ma eterogenee, quindi è appunto la regione Veneto che ha dai laghi, le lagune, ai monti, alle colline, alle pianure, quindi un buonissimo come dire, test per poter verificare la tenuta del primo prodotto di SLED Urban. E abbiamo iniziato, come dire, la prima fase di sperimentazione, tant'è che parimenti si muoveva proprio a livello della Commissione Europea un interesse legato alla maggiore specificità che doveva esserci in campo appunto europeo di quelle che erano la leggenda standard che a suo tempo fu presentata, no, prodotta con il Corin, che si fermava però al terzo livello della presentazione. Quindi poter anche esprimere dei contenuti di dettaglio su alcune parti di territorio, e il prodotto urbanato infatti è rivolto per lo più alle aree urbane. Però la copertura di tutto il territorio andava, come dire, monitorata e poteva essere anche questa considerata come esperienza a livello europeo. I primi test li abbiamo verificati, abbiamo visto che la qualità era buona e li abbiamo condivisi, come ho detto prima, con le altre direzioni che compongono la segreteria del territorio e la segreteria del settore primario, proprio perché appunto l'interesse non si è fermato esclusivamente alla pianificazione, ma ripeto, anche alle aree afferenti ai territori agricoli, alle foreste, alla laguna di Venezia, quindi ai corridoi ecologici. Tenete conto che la Commissione europea in campo appunto ha dato opportunità anche di agire, no, nell'ambito della collaborazione delle aree, delle sottoposte appunto a vincolo, e quindi una pluralità di soggetti che hanno condiviso con noi questa avventura. E lo devo dire, perché sarei altrimenti falso a non citarlo, che i contributi sotto il profilo economico ci sono stati, come dire, offerti anche da loro, perché è un'operazione che c'è stato tutto il merito di una certa importanza sotto il profilo economico, e quindi doveva avere la copertura finanziaria corrispondente. E così abbiamo fatto, e abbiamo sottoscritto appunto gli accordi per la realizzazione della mappa di uso del suolo di tutto il Veneto, utilizzando il prodotto TSLU Manatras. Questo contratto però ci ha messo in condizione di non essere assolutamente degli attori passivi, proprio perché i prodotti della comunità europea hanno una specificità legata agli user con i quali ci deve essere sempre un ritorno, quindi una elaborazione che comunque deve soddisfare poi gli utenti che seguono il progetto. Tant'è che gli scambi, non solo di opinione, ma anche poi, no, di entrare nel merito delle questioni, sono stati molto, molto fitti. E qui mi riallaccio al discorso che facevi tu prima, Luigi, relativamente all'importanza di avere, come dire, una ditta, una società che è leader nel campo europeo, si muove appunto tra l'altro provider dell'ESA, per questo appunto con noi abbiamo sottoscritto con loro questo contratto, ma che non si è lasciata, tra virgolette, intimorire dalla questione che mano a mano noi gli ponevamo tutta una serie di, come dire, approfondimenti legati proprio ai temi che noi volevamo evidenziare, e che quindi la catena di processamento, poi vi ho spiegato ovviamente come avevano e quant'altro, le verifiche fatte negli stati di avanzamento del lavoro, le verifiche fatte a livello europeo e quant'altro, dovevano comunque trovare anche il soddisfacimento da parte nostra. Abbiamo, come dire, avuto dei rapporti molto, molto intensi in questo senso, proprio perché da questo prodotto ci aspettavamo forse anche qualcosa di più rispetto alla sua, diciamo, come dire, impostazione generale, ma proprio perché eravamo spinti dalla necessità di perfezionare l'Urban Atlas a livello appunto che questo avesse una sua caratterizzazione più confacente al territorio regionale. Tant'è che parimenti abbiamo iniziato un'altra collaborazione con un'altra ditta per l'approfondimento tematico delle classi relative all'uso agricolo e all'uso forestale, in modo poi da dover compendiare il prodotto GSLN, che quindi è un prodotto di stampo europeo, con le modifiche europee, con la specificità e le caratterizzazioni territoriali regionali della regione del Veneto, affinché la leggenda fosse implementata di tutte quelle voci che ovviamente il prodotto standard europeo non poteva dare. Per acquisire quindi una banca dati di uso del suolo che abbiamo, dire, poi confezionato in un database con un leggenda di 174 voci, che potete poi vedere che di dettaglio sono sia di approfondimento tematico, ma anche di approfondimento geometrico, che soddisfano tranquillamente le caratteristiche di un qualsiasi rappresentazione alla scala 10. Ecco, se qualcuno di voi poi ha avuto l'occasione di sentire presentazioni che ci sono state alla, mese scorso, no? La presentazione proprio della carta sul suolo, avrete anche voi anche consentito quelle sono state le specificità e di ogni singola diciamo, operazione che è stata fatta per il raggiungimento del risultato. Sì. Trovate una serie di dettagli e di indicazioni nella copertina del documento che avevamo distribuito quel giorno, che abbiamo portato
qua. Un po' di copie
le abbiamo portate, dove qui è raccolto ovviamente una sola tavola è stata stampata, una sola tavola che è rappresentativa delle 586 sezioni di cui si compone la cartografia, ma il DVD contiene in un formato PDF tutte le 586 sezioni di cui sono tutte stampabili e cosa più importante invece la database con il quale poi è possibile ovviamente fare tutte le operazioni di verifica e sovrapposizione, estrapolare dati, cosa che noi tra l'altro abbiamo fatto in sede appunto di elaborazione del piano territoriale regionale di coordinamento di TLC, nella parte appunto delle analisi, per le quali partendo proprio dalla database del suolo con come dire fotografia al 2006, poi con una serie di fotointerpretazioni, no? Con immagini dell'86, con immagini dei voli, con altre diciamo date cillari che avevamo a disposizione, siamo riusciti nell'arco ventennale, quindi andando a ritroso dal 2006 fino all'86, raggruppandolo poi per periodi decennali, per singolo comune, raggruppato per provincia, ad estrarre tutti gli indicatori sul consumo di suolo del Veneto dall'86 fino al 2007. Quindi una prima prova che uno strumento come questo può essere tranquillamente utilizzato per gli studi relativi alla pianificazione. Però offre altre mille possibilità e i colleghi del primario lo hanno già sperimentato in merito alla gestione delle aziende agricole, in merito alla gestione delle parcelle catastali, eccetera, eccetera. Io mi fermerei qui, mi sembra già anche troppo per lasciare spazio invece alla
assolutamente adesso presentazione. Poco la De Florio. Infatti mi ero dimenticato, ma questa cosa che adesso ha detto Massimo è un segnale assolutamente banale dal punto di vista proprio della politica dell'informazione territoriale, anzi sia la prima vera e seria iniziativa di diffusione di dati tra parentesi pagati dal contribuente. Quindi stiamo dentro ad una quadro di riferimento, come dire, etico, non banale, con i tempi che corrono. Adesso non sto dicendo le cose per piaggeria, ma credo sono delle cose che vanno assolutamente riconosciute e che dovrebbero essere in qualche modo anche il punto di riferimento, come tutti speriamo, di ulteriori azioni che con lo stesso tipo di impostazione di politica culturale oltre che istituzionale. Insomma, comunque. No, mi sembra una cosa seria, come dire, in un contesto generale che no, è un po' preoccupante.
Noi abbiamo iniziato già dal 2002 a rendere disponibile la carta tecnica regionale, lo supporto, tutto quello attraverso il nostro web CIS. E appunto la politica regionale è stata quella già di essere possibile o il prima possibile o comunque per quanto possibile una fonte di distribuzione di dati e di informazioni che sono appunto un patrimonio che deve essere più possibile condiviso e distribuire gratuitamente la carta tecnica. Noi siamo stati i primi per prima ragione in Italia, qualcun altro lo sta facendo magari con costi di tipo solamente formali, però possiamo dire che siamo tra i primi poi anche a distribuire l'informazione appunto all'uso del suolo in maniera gratuita. Lì ci sono un paio di copie, qualora appunto qualcun altro avesse la necessità.
Ma qualcuno di loro probabilmente era già presente.
No, ma è per dire che il messaggio
a San Giovanni, comunque insomma.
Il messaggio poi lo giriamo ovviamente anche agli altri, no? Che attraverso il nostro sito si trovano i riferimenti per poter fare la richiesta del materiale che poi verrà inviato. Ci sono qualche piccolo errore all'interno del DVD, la cartella delle due province che è stata, sono invertite, c'è qualche sciocchezza, ma siccome eravamo presi con i tempi, no? E quindi le cose le abbiamo fatte, cercando di farle meglio, ma più velocemente possibile, qualche piccolo errore tenete conto che siamo in una fase per la quale appunto stiamo allestendo adesso il sistema di infrastrutture dati territoriali con i quali metteremo a disposizione tutti gli elementi della matrice del quadro conoscitivo, e questo è uno degli elementi del quadro conoscitivo, quindi sarà reso disponibile attraverso download a breve, quando l'infrastruttura adesso stiamo testando per poi disporre anche di questo prodotto.
Però una testimonianza storica breve su Gus, bisogna che tutto racconti, insomma, no?
Ma io vi ringrazio.
No, ma intanto presentati, perché alcuni ti conoscono, altri no. Ma
sono Claudio Scantamburro, laureato in architettura con specializzazione in sistemi informativi. Il mio predatore naturalmente era Luigi Di Patrizio. Ed ero responsabile dei sistemi informativi della provincia del Treviso, perdonate. Tanta l'abitudine che adesso non lo sono più, sono al Ministero del Trasporto, peraltro in Cali. All'epoca il sistema informativo era appena nato e avevamo, una delle mie esigenze progettuali era quella di fornire dati, mettere dati all'interno del sistema informativo per poter essere supporto. Poi nei successivi 2-3 anni è emerso la legge regionale, sì, c'è stata la legge regionale, con la legge regionale tutti i dati base per poter far partire. Nel frattempo nel sistema informativo si stava giocando sui dati a livello di trattamento urbanistico, catasto strade, e come grossi progetti, però poi dopo cercavamo di lavorare. All'epoca ancora c'era il tema cartografia raster o cartografia digitale, qui c'era ancora quel grosso supporto e parto da lontano perché quando Di Patrizio manda Planet per la provincia di Treviso.
Non è esattamente
quello.
Al di là dell'opportunità di un'offerta economica interessante, perché c'è sempre stato questo discorso del finanziamento, ma c'era un momento di poter fare una base dati che assolvesse in qualche modo era un altro tema che stavamo portando avanti. Io ho ragionato, l'automatizzazione dell'uso della carta d'uso del suolo, comunque di questi dati qua, come stavo pensando in catasto strade. Il catasto strade lo stavo facendo attraverso un meccanismo automatico, un mezzo, che riprendesse in maniera, diciamo così, automatica, tutta una serie di dati e li portasse a casa e poi li processavamo. Il progetto Vimes, GUS, nella parte GUS, ti dava la stessa identica possibilità, nel senso che tu avevi tutta una serie di dati e poi potevi processarli. Ovviamente l'idea era quella di fare una base che poi dopo si mantenesse nel tempo, la stessa cosa che volevo fare con il catasto strada, nel senso che rifacevo passare la macchina per le strade e facevo l'aggiornamento dei dati, perché un dato vivo, una mappa viva. E questa era la possibilità, dato il giro dei satelliti, quindi la qualità che potevano dare i satelliti. Ecco il perché effettivamente la provincia di Treviso si butta anche in butto, rompendo le balle a destra e a sinistra anche alla regione Veneto, perché credevo in questo. E in più c'era un lato particolare, la provincia di Treviso, per fare un piano territoriale che, come si deve, non poteva stare sui dati del 1 al 100.000 del Corinna e del Povero. Aveva bisogno, per una progettualità, per una progettazione, di un dato molto basso. E tutto sommato, lo spot e l'utilizzo della la georeferenziazione sulle autofoto, che in quel momento la regione rendeva disponibili anche a un costo relativamente basso, perché abbiamo fatto la copertura con 3.000-5.000 euro, se non mi ricordo quanto, e avevamo una lettura del territorio molto, molto, molto reale, tanto che, e questo ci ha permesso di poter, diciamo così, migliorare questa qualità e poter dire, caro comune, il sistema informativo può mettere a disposizione tutto un materiale base a una scala idonea al tuo lavoro. Ecco, questo è stato naturalmente i dati venivano, il problema qual è? A proposito, leggende standard sì, nel senso che anche Comunica, che è quindi è stata la mia ex collaboratrice, abbiamo dovuto soffrire con le leggende, perché le leggende la comunità europea ci dava un plafond di leggende, dato che doveva andare bene dalla Germania alla Spagna e poi sono arrivati anche i paesi dell'est. Per cui c'è stata una discussione, siamo stati invitati 2 o 3 volte anche proprio per discutere il discorso delle leggende, cosa che effettivamente dal plafond standard che dovevamo in qualche maniera, doveva bastarci anche perché l'investimento non era proprio poco. Non è comunque poco per un sistema informativo, perché i politici non tirano fuori soldi per i sistemi informativi così facilmente, non so se sia cambiato qualcosa, dove che sono adesso no. E in più però sento con piacere il fatto appunto che poi dopo il dato si sta migliorando con un'azione di un lavoro poi dopo successivo.
Che adesso la De Florio ci racconta. E detto questo, chiamerei appunto Anna che c'è da raccontarci un po' tutta la baracca.
Sì, allora io volevo fare una prima introduzione al progetto per inquadrarlo nell'ambito appunto del programma GMS, per avere un'idea del contesto in cui si inserisce appunto il progetto di GMS Land. Come abbiamo già detto questa mattina, il progetto nasce appunto dall'incontro di due esigenze. Da un lato c'è il programma GMS e il progetto GS Land, che hanno l'obiettivo di definire un servizio di mappatura di uso del suolo che fosse standard a livello europeo, quindi secondo delle procedure che fossero testate e validate in un contesto europeo. Dall'altro l'esigenza da parte della Regione Veneto completare il quadro conoscitivo territoriale, di avere un quadro quindi aggiornato a livello regionale. Come nasce il progetto GS Land? Nasce all'interno del programma finanziato sia dall'Agenzia Spaziale Europea che dalla Commissione Europea, che è appunto il programma GMS. Sappiamo che lo scopo di GMS è quello di creare una rete per l'osservazione della Terra che possa integrare sia i dati provenienti appunto dal remote sensing con i dati di monitoraggio in situ. Il GMS copre una serie di servizi per il monitoraggio dei cambiamenti ambientali a medio e lungo termine, ma anche attività che possono essere di supporto ai servizi di sicurezza, ad esempio della protezione civile nell'ambito della prevenzione dei rischi naturali o antropici. Nell'ambito del programma comunitario c'è quindi la parte dell'ESA che riguarda lo sviluppo e l'implementazione della componente spaziale. ESA sta lavorando sulle missioni Sentinel, quindi per il lancio di satelliti sia nell'ambito dei sensori multispettrali che nell'ambito della sensoristica radar. E dall'altro canto la Commissione Europea sta lavorando per la promozione, per la definizione di servizi che siano operativi nell'ambito appunto delle politiche comunitarie europee. Servizi operativi che hanno come obiettivo di diventare pienamente operativi nel 2010, perché in questa fase siamo ancora in una fase di definizione dei servizi GMS, sono in piedi una serie di progetti in più campi, dalla dal campo della monitoraggio degli oceani alla parte più prettamente legata alla pianificazione, fino anche ai progetti dedicati invece alla messa a punto di servizi per la prevenzione, per il monitoraggio dei rischi naturali. Ora, entrando nel merito invece del progetto Gessiland, noi appunto ci siamo inseriti nella filiera dei servizi dedicati alla pianificazione territoriale e l'obiettivo appunto, come è stato detto, è quello di definire un servizio che ha preso il nome di Urbanatas, proprio pensato per la mappatura ad alta risoluzione delle aree urbanizzate, quindi un prodotto che fosse focalizzato essenzialmente sull'espansione del tessuto urbano. Infatti, come vedremo, anche la stessa leggenda del prodotto è spinta fino al quarto livello di dettaglio tematico, soprattutto appunto sulle classi del tessuto urbano, del tessuto artificiale. Per avere un'idea del progetto Gessiland, di come ha coinvolto una serie di partner a livello internazionale, abbiamo lavorato con 60 service provider provenienti da diversi paesi d'Europa, con la possibilità di collaborare con 120 organizzazioni di utenti che, come diceva Focardi prima, hanno partecipato alla realizzazione e alla definizione del servizio, dando feedback sulla qualità dei prototipi, sulla qualità dei prodotti che via via venivano consegnati all'utente. C'è stata la partecipazione, chiaramente, essendo un progetto europeo, importante di enti, anche di istituzioni europee come il Direttorato Generale delle Politiche Regionali Europee, che ha partecipato attivamente alla definizione delle specifiche del prodotto e che è stato fondamentale anche soprattutto quest'utente poi nella definizione e nell'evoluzione del servizio. Per riepilogare quello che è appunto l'eredità di Land, abbiamo parlato del progetto GUS. Land si propone come un'evoluzione del prodotto che è nato già all'interno, come ricordavamo prima, di progetti precedenti come SAGE, come GUS per la provincia di Treviso e come Coastwatch, dove c'era una parte dedicata sempre al land management. Quindi il progetto Gessiland già parte con un'eredità importante, già parte da un punto di partenza che non è che comporta già la conoscenza dei limiti di questo prodotto e di quello che si delle sue potenzialità. E quindi si avvia una prima fase del progetto che, come dicevamo anche sempre questa mattina, ha previsto la realizzazione di un prototipo e ha previsto l'individuazione e il collaudo di un protocollo di mappatura. Cioè, nella prima fase si è proceduto a definire quello che già in GUS si era sperimentato, cioè come si potevano integrare i dati già presenti sul territorio, dati ausiliari come poteva essere la carta tecnica regionale o dati di tipo catastale appunto all'interno della catena di produzione. Si parte da una prima fase che prende il nome di data preparation, che non è altro che il pre-processing, cioè la parte di con registrazione dei dati satellitari, molto concentrata quindi sulla parte di analisi e di elaborazione del dato satellitare, che viene autorettificato per essere sottoposto alla successiva fase di classificazione automatica. Nel protocollo di mappatura di Gessiland, per la classificazione automatica è stato utilizzato il modello object-oriented, che ha consentito di operare un primo processo di segmentazione che poi vedremo meglio nel dettaglio nelle successive slide. È un processo chiamato di pre-classification perché, come è stato sottolineato, questo processo automatico viene comunque sottoposto a una successiva fase di interpretazione, di refinement, che è fondamentale perché di per sé l'output del processo automatico abbiamo appunto testato non era in grado di soddisfare le esigenze dell'utente, perché il livello di accuratezza necessario perché il prodotto fosse integrabile, fosse coerente con gli altri strati informativi in possesso dell'utente, necessitava la presenza di una frase ulteriore di interpretazione visiva e di post classification che ha consentito di migliorare la qualità del prodotto. Poi c'è la fase chiaramente di post processing finale in cui si mosaica e si va ad unire tutte le unità di lavoro a cui ci si è concentrati durante l'interpretazione a video. Il processo prevede sempre un final quality assessment, questo nell'ambito della procedura testata all'interno del progetto GCLand è stata effettuata da un ente esterno alla produzione, quindi da un team che faceva capo all'Università di Barcellona, che ha validato i prodotti dal punto di vista sia tematico che di look and feel, come l'hanno chiamato loro, cioè di qualità globale, di resa, diciamo, globale del prodotto sulle immagini di background. In questa prima fase di sperimentazione sono state individuate alcune città campione all'interno dell'aggiornamento, che sono state poi appunto sottoposte a questo controllo di quality assurance e consegnate all'utente, che nel nostro caso appunto è la regione Veneto. In seguito alla valutazione dell'utente, come appunto ricordava prima Coccardi, è stato poi chiesto di realizzare il prodotto su tutta l'estensione regionale. Quindi sempre a partire dal nostro dato satellitare, che appunto era uno spot 5 del 2006 per la maggior parte della regione, poi vediamo per alcune aree abbiamo utilizzato un paio di scene del 2005, per altre alcune del 2007, comunque la copertura di riferimento è quella del 2006, e abbiamo realizzato il prodotto su tutta l'estensione della regione. Il prodotto, come abbiamo detto, ha subito un'evoluzione, nel senso che il prodotto è stato poi successivamente anche perfezionato dal punto di vista geometrico, perché il nostro prodotto parte da un dato satellitare 5 che ha una risoluzione spaziale, sappiamo, di 10 metri nel multispettrale, e quindi la risoluzione poi geometrica del prodotto finale, perché fosse coerente con gli altri strati informativi in possesso dell'utente, è stata portata a un'accuratezza geometrica superiore. Questa è un'evoluzione che ha subito il prodotto Urbanatlas per il nostro utente regionale, per la regione Veneto, e devo dire che è una tendenza che poi ha anticipato quello che ora sta succedendo nella prosecuzione del progetto GCLand, che ora ha preso il nome di GeoLand 2, in cui si sta proprio studiando come migliorare l'accuratezza non solo tematica ma quindi anche geometrica del prodotto, quindi con l'utilizzo di nuovi sensori a più elevata risoluzione spaziale. Noi con la Regione Veneto abbiamo già iniziato questo progetto, già nell'ambito di GCLand, con questo tipo di upgrade. Quindi la trafila degli staff continuato sempre con la consegna del prodotto validato secondo questa procedura standard a livello europeo, e quello che diciamo, possiamo sottolineare è che la realizzazione del prodotto su scala regionale ha potuto sicuramente, diciamo, trarre vantaggio in questo modo dalla fase di sperimentazione che è avvenuta tutta nell'ambito del progetto europeo GCLand, quindi questo ha consentito di avere un vantaggio sia in termini poi di risorse, di tempi di realizzazione nella successiva estensione a livello regionale. Quindi abbiamo messo a punto la fase di sperimentazione tutta nell'ambito del progetto europeo. Sottolineo anche il fatto che nell'ambito del progetto europeo non eravamo soli come Planetech, ma lavoravamo in un team di società internazionali, tutte molto, diciamo, importanti nell'ambito del telerilevamento e delle estrazioni di dati da dati satellitari, informazioni da dati satellitari. Quindi abbiamo voluto anche sfruttare il nuovo di queste società, perché nella fase di sperimentazione venivano messe a confronto le catene di produzione di società diverse fra loro, che portavano all'interno del gruppo la loro esperienza. E quindi questo è stato molto proficuo poi per ottimizzare la catena di realizzazione, la catena di produzione dell'Urbanatlas. Chiaramente anche il quality assurance è definito secondo standard europei, anche questa è una garanzia del fatto che si sta realizzando un prodotto che risponde a determinati standard di qualità definiti in un contesto comunitario. Quindi per schematizzare quello che è avvenuto, diciamo, nell'ambito del progetto GCLand con il nostro utente regionale, possiamo dire che partendo da una fase di sperimentazione con delle tecniche di classificazione, abbiamo detto object oriented, siamo passati a dimostrare questa catena su alcune città campione che sono state poi valutate dalla regione e poi successivamente, grazie alla sinergia appunto fra la satellitaria regionale ambiente e territorio e quella del settore primario, è stato possibile estendere a livello regionale. Io volevo giusto ricordare, come ha fatto prima Foccardi, tutti gli enti coinvolti nella realizzazione del, del prodotto a livello regionale, come abbiamo detto prima, appunto c'è l'unità di progetto per il SIT, la direzione piani e programmi del settore primario, l'unità di coordinamento credo del sistema informativo.
Complesso.
L'unità complessa del sistema informativo del settore primario, il controllo, la direzione foreste del Comune Montano. Quindi, passando poi, entrando poi nel merito del prodotto Urban Atlas, vediamo quali sono le specifiche tecniche. Abbiamo detto che partiamo da un dato satellitare di tipo SPOT 5, quindi con una risoluzione spaziale di 10 metri, ha un pan cromatico di 2 metri e mezzo, ma di fatto poi nel processamento vedremo quello che viene molto utilizzato per l'estrazione delle feature, proprio il multispettrale a 10 metri. Come dati ausiliari abbiamo potuto utilizzare le ortofoto per l'intera regione del Veneto, per la maggior parte del dataset era riferito al 2003, parzialmente anche per il 2006. La CTR e la carta forestale sono state anche utilizzate come dati di input ausiliari. La nomenclatura che vedremo nel dettaglio ora di seguito è di tipo CORIN, cioè segue la nomenclatura CORIN, anche se per alcune classi ci sono delle piccole differenze che vedremo. Il dettaglio tematico, per le superfici artificiali, quindi per tutta la classe 1, il dettaglio tematico arriva fino al quarto livello, in particolare per la classe del tessuto urbano residenziale si arriva fino al quarto livello tematico con una classificazione delle densità di tessuto, vedremo cosa intendiamo, di tessuto artificiale, di tessuto meglio detto impermeabile o impervious area o sealed area come viene chiamato a livello dell'Agenzia Ambientale Europea. Per le classi naturali invece il nostro Urban Atlas si è fermato al secondo livello e poi è stato approfondito successivamente, come diceva Riccardi, fino al quarto, credo, anche al quinto, fino al quinto. La scala nominale che abbiamo utilizzato è una 10.000 e per il prodotto è stata definita un'unità minima mappabile di un quarto di ettaro e una differenza minima, distanza minima mappabile di 10 metri, cioè questo è valido per gli elementi lineari come reticolo stradale, reticolo fluviale, per cui abbiamo mappato solo elementi che avessero un'ampiezza superiore a 10 metri, una larghezza superiore a 10 metri. Anche in questo caso per alcune aree ci sono delle eccezioni per mantenere la continuità del reticolo stradale e del reticolo fluviale, abbiamo poi mantenuto anche porzioni di reticolo inferiori a 10 metri. Comunque in generale queste sono le specifiche di realizzazione del prodotto. Ovviamente il formato di consegna è stato uno shapefile, abbiamo lavorato all'interno di un geodatabase, quindi abbiamo potuto gestire gli errori topologici, quindi il file è consegnato senza nessun tipo di errore topologico secondo le regole chiaramente impostate nel geodatabase. In particolare abbiamo lavorato senza errori di sovrapposizione, senza gap all'interno del layer di mappatura. Il layer è stato consegnato con corredato di metadati secondo lo standard ISO 19115 e per quanto riguarda l'accuratezza, noi abbiamo fatto riferimento a un'accuratezza tematica che secondo appunto le specifiche del progetto prevedeva un target dell'85% per le superfici artificiali e dell'80% per quelle naturali. Noi siamo andati anche a individuare un target di accuratezza geometrica proprio dietro a quella richiesta della regione di incrementare il dettaglio a livello geometrico del prodotto, siamo andati avanti pensando di individuare anche all'interno del nostro processo di realizzazione un target di accuratezza legato all'accuratezza appunto posizionale geometrica. E quindi abbiamo un'accuratezza dell'80%, anche qui abbiamo fatto riferimento a una diversificazione per le superfici artificiali, laddove c'è un dettaglio tematico più elevato, abbiamo fissato 5 metri di tolleranza, mentre per le superfici naturali siamo sui 15 metri. Il metodo ripercorre quella catena di quel protocollo di realizzazione che avevamo definito nell'ambito del progetto, della prima fase di sperimentazione. Quindi c'è una prima fase di pre-processing, quindi l'autorettifica del dato, la segmentazione del dato satellitare, seguita dalla classificazione e dalla fotointerpretazione, per completarla appunto con la validazione tematica e geometrica. Questo è un overview del prodotto su tutta la regione del Veneto con uno zoom sull'area di Venezia e Mestre, ma quello che possiamo, se vogliamo entrare proprio nel merito della leggenda, come abbiamo detto, c'è un dettaglio tematico nella classe delle superfici artificiali che è dato dall'approfondimento nella classe delle zone residenziali e tessuto discontinuo al quarto livello in base alla percentuale di tessuto impermeabile presente all'interno di queste superfici. Quindi arriviamo fino a discriminare classi a densità diversa dal 10% fino all'80% di stili d'area. Vediamo qualche esempio per avere più chiara questa individuazione di queste classi. Quindi siamo nell'ambito della classe del tessuto urbano continuo, quindi siamo al terzo livello. In questa classe sono state classificate tutte le superfici che hanno una copertura di tessuto quindi impermeabile fino maggiore dell'80%. Quindi questo è un po' come appare dallo spot, il nostro blocco di tessuto residenziale con ceiling superiore all'80%. Per quanto riguarda invece l'altra classe, quella del tessuto urbano discontinuo, quindi dove la superficie occupata da stili d'area va dal 10 all'80%, abbiamo appunto la diversificazione in tessuto urbano discontinuo denso ad uso misto dal 50 all'80% di copertura di tessuto impermeabile. La seconda classe, quella del discontinuo medio fra il 30 e il 50% di superficie impermeabile, e l'ultima classe, quella del discontinuo rado, con una densità tra il 10 e il 30%. Questo per avere un'idea, qualche esempio di quello che appare dello spot, della densità, della prima classe di densità, questo è della seconda classe di densità, laddove il tessuto urbano diventa più rado e la componente del verde diventa più presente, fino all'ultima classe del tessuto urbano discontinuo rado, laddove la componente di tessuto naturale diventa molto più accentuata. L'introduzione di una nuova classe rispetto a quella che è la nomenclatura Corinne fa riferimento ai complessi residenziali e alle strutture isolate. Cioè questa classe copre quei casi in cui abbiamo i complessi residenziali multipiano circondati da aree verdi e la classe che comprende anche i territori isolati, cioè le strutture residenziali isolate, le tipiche case di campagna o le aziende agricole che sono isolate rispetto al centro urbano. Per avere un'idea di quello che questa classe va a identificare, sono tipiche strutture residenziali multipiano e qualche struttura isolata che viene classificata come 1-1-3-2. La classe delle superfici artificiali fa riferimento alle aree industriali e commerciali, quindi abbiamo le classi sia del tessuto industriale che del tessuto commerciale, la classe dei servizi pubblici militari e privati e una quarta classe delle infrastrutture, quindi abbiamo qualche esempio di quello che è la restituzione sull'immagine spot, ad esempio in questo caso, di due zone commerciali o di luoghi di culto o zone militari, questo è un cimitero, e qualche infrastruttura appunto tipo frangiflutti che viene classificata sempre nella classe del tessuto industriale del tipo infrastrutture di supporto alle acque. C'è la classe delle strade che viene suddivisa in tre sottoclassi sempre al quarto livello, quindi abbiamo una suddivisione nella rete stradale veloce con territori associati, quella secondaria, sempre si considerano associate le aree che sono prospicienti il reticolo stradale e le aree che si sono sempre inferiori all'area minima mappabile, anche le aree che si trovano all'interno, che sono racchiuse da questi reticoli stradali, vengono classificate nell'ambito del reticolo stradale stesso, come in questo caso viene classificato come rete stradale veloce anche la porzione di territorio che è inclusa all'interno del reticolo, poiché è inferiore all'area minima. Questo è un altro esempio di reticolo. In ultimo abbiamo queste classi relative alle aree portuali, agli aeroporti, vengono anche classificate poi nella classe 131 le aree estrattive, abbiamo un esempio di di discarica classificata appunto secondo norma, la nomenclatura Corinna, anche in questo caso segue lo stesso tipo di nomenclatura. Questi sono esempi di rappresentazioni sullo spot di un'area di costruzione. In questo caso invece dallo spot è visibile, sono visibili alcuni esempi di aree verdi o di strutture sportive classificate in questa classe 142, dove è possibile riconoscere la struttura dei campi, la tipica forma. Sono diciamo, strutture abbastanza riconoscibili sullo spot 5. La possibilità di spingersi oltre come livello tematico con questo tipo di dato non è stato possibile, per questo diciamo, per i limiti del dato satellitare da questo punto di vista sono evidenti per alcuni, per esempio per le classi naturali, oltre al riconoscimento del secondo livello tematico, il fatto che si tratta di colture permanenti, non siamo in grado chiaramente di scendere oltre il secondo livello del dettaglio tematico. Come anche in questo caso possiamo identificare il fatto che ci sono appezzamenti adibiti a colture permanenti o appezzamenti provenienti di arable land, quindi vengono uniti nello stesso poligono appartenente alla classe di aree agricole eterogenee. Quindi è possibile capire che si tratta di un poligono di aree agricole eterogenee, ma non si può appunto ulteriormente andare a dettagliare la tipologia di vegetazione presente. Anche per le aree boscate siamo al secondo livello di dettaglio tematico. Per le aree, quindi abbiamo le aree caratterizzate da vegetazione arbustiva e infine le aree con vegetazione rada assente, dove sono presenti appunto le spiagge, i sedimenti fluviali. Qui c'è un dettaglio sulle zone umide, qui ripercorre la nomenclatura. Allora, nell'ultima fase di lavoro, come ricordavamo, il prodotto è stato portato quindi a livello di accuratezza geometrica coerente con il dettaglio cartografico che avevamo a disposizione, cioè quindi stiamo parlando della carta tecnica regionale e delle ortofoto messe a disposizione della regione appunto per la realizzazione del prodotto. Quindi che cosa è avvenuto? Il prodotto è stato migliorato perché fosse, come vediamo, coerente con quello che era visibile sull'ortofoto. E ora vedremo come abbiamo realizzato questo upgrade. Vorrei solo dare un accenno a quello che è adesso la prosecuzione del progetto gestionale. Come dicevo, con la Regione Veneto abbiamo come anticipato quello che è un'evoluzione del prodotto che adesso sta l'obiettivo è di definirla proprio all'interno di questo progetto Geoland 2. Geoland 2 mira a definire il protocollo di aggiornamento del progetto Urban Atlas con l'utilizzo di sensori di nuova generazione, con l'utilizzo di sensori a più alta risoluzione spaziale, come ad esempio il GeoEye. GeoEye che attualmente è oggetto di analisi per la definizione di una procedura di aggiornamento del prodotto sfruttando appunto la migliore risoluzione geometrica però senza appesantire la catena di realizzazione, perché chiaramente laddove aumenta la risoluzione geometrica potrebbe anche comportare questo un aggravio nel processo di realizzazione del prodotto, quindi si sta cercando di ottimizzare i tempi di realizzazione, quindi anche i costi di realizzazione di un prodotto che deriva da un dato a più alta risoluzione geometrica. È un progetto anche questo internazionale, Geoland 2 coinvolge 50 partner, è coordinato da Astrium e anche qui vede la partecipazione di società importanti nel campo del telerilevamento. È un progetto che è finanziato dal settimo programma quadro e che avrà una durata di 4 anni ed è iniziato diciamo, proprio in questo anno. Sì, diciamo che nello schema di anche in questo progetto chiaramente la Regione Veneto ci accompagna e ci supporta nella realizzazione dei prototipi e quello che auspichiamo è che si possa ripetere lo stesso schema che si è visto durante GS Land, cioè la Regione del Veneto coinvolta nella fase di sperimentazione e di valutazione soprattutto dei prototipi di quello che andremo a realizzare per individuare poi quali sono i punti critici, le questioni da migliorare, le potenzialità del prodotto e poi magari riuscire anche in questo caso a mettere in piedi le stesse sinergie per un'estensione del prodotto anche a livello regionale. Quindi questa era una prima introduzione sul progetto e sul prodotto Urban Atlas, che per riassumere possiamo sottolineare che ha una valenza molteplice, abbiamo visto, nel senso che può essere importante appunto sia dal punto di vista tematico ma anche geometrico per l'evoluzione che ha avuto, soprattutto per il nostro Urban Atlas per la regione del Veneto, che è stato possibile impiegare in più ambiti informativi complementari, appunto utilizzabili sia nell'ambito urbanistico di pianificazione che nell'ambito del contesto agricolo e forestale. Ora, diciamo, la mia intenzione è quella di entrare poi nel merito della catena di processamento, di vedere passo passo quei quattro step che abbiamo visto nella prima fase, come sono stati implementati. Quindi, le specifiche le abbiamo appena viste. Possiamo quindi andare avanti a guardare direttamente gli step della catena di processamento. Allora, abbiamo detto partiamo con l'organizzazione dei dati, cioè quindi è un primo step in cui andiamo ad autorettificare il dato satellitare, a corregistrare tutti i dati ancillari di cui disponiamo e che la regione ha messo a nostra disposizione, e di operare il data fusion delle bande spettrali dello spot per iniziare a creare i punch sharpened, che vengono poi utilizzati in maniera, diciamo, sono fondamentali nella fase di post processing di refinement dell'output del processamento automatico. Vediamo passo passo. Allora, la prima fase, quali sono i nostri dati input? Abbiamo le immagini spot 5, abbiamo l'ortofoto, il modello digitale del terreno che viene utilizzato in fase di autorettifica e la cartografia regionale a disposizione. Noi avevamo la carta forestale, la carta tecnica regionale e abbiamo utilizzato anche la Corin, vediamo come, perché è stata importante anche la Corin, sebbene abbia una scala molto diversa dal nostro prodotto, però può essere molto utile per utilizzarla come una sorta di fonte di informazione per creare delle maschere, ad esempio sul tessuto artificiale, sul tessuto naturale. Possiamo utilizzarla comunque nella catena di processamento per migliorare la qualità del prodotto finale. Avevamo a disposizione appunto la carta tecnica regionale che è stata ritematizzata secondo la codifica del nostro prodotto per facilitare l'integrazione della carta all'interno del processamento. I livelli della carta tecnica regionale sono stati tematizzati con la nostra codifica. Abbiamo mosaicato tutte le scene spot che avevamo a disposizione, come abbiamo detto sono per lo più risalenti al 2006. Per un'area a sud abbiamo dei dati del 2005 e una porzione della provincia di Belluno abbiamo alcuni dati del 2007. Quindi mosaicatura dei dati e clip sulle unità di lavoro, cioè abbiamo definito delle unità di lavoro su cui andare a processare i dati e abbiamo operato la realizzazione del cosiddetto punch sharpened per avere un dato di riferimento nella procedura di post-processing e di rifinitura del prodotto automatico. Un altro dato importante nel nostro dataset era il teleatlas. Allora, che cosa è successo? Proprio a livello di consorzio, nell'ambito del progetto Gessiland, si è arrivati alla conclusione che per definire il reticolo stradale, che è una fase fondamentale della realizzazione del prodotto, costituisce proprio lo scheletro della mappa, si è scelto di utilizzare questa ulteriore fonte di informazioni, cioè il layer del teleatlas. Il teleatlas fornisce la possibilità di utilizzare il reticolo stradale classificato secondo 8 classi di importanza. Tipicamente la 0 corrisponde alle nostre autostrade, alle classi reticolo stradale di primo livello. Il reticolo stradale fornito dal teleatlas è un reticolo comunque lineare che per la nostra mappa deve essere portato invece al formato poligonale. Quindi c'è una prima fase in cui lavoriamo su questo reticolo bufferizzandolo e poi portandolo sull'immagine, perché non sempre il teleatlas è fedele a quella che è la nostra realtà della spot del 2006. Chiaramente il reticolo va adattato a quello che vediamo sull'immagine, quindi bufferizzazione del reticolo e adattamento del reticolo sulla nostra realtà, sulla nostra immagine del 2006. Dal database del Teleatlas abbiamo utilizzato anche altre informazioni, ad esempio il Teleatlas fornisce la copertura del reticolo fluviale, dei corsi d'acqua e delle corti d'acqua, e quindi abbiamo utilizzato, integrato nella catena anche questi poligoni che ci davano un'informazione in più su quello che era l'aspetto delle classi 5, 5-1, 5-2. Quindi un altro importante aspetto riguarda la presenza di punti di interesse all'interno di questo database, che può essere anche questo molto utile, perché nel caso ad esempio della mappatura dei centri commerciali non sempre chiaramente dallo spot è visibile se si tratti o meno di un centro commerciale o di una zona industriale, e il Teleatlas può dare supporto anche a questo, una sorta di verità a terra utilizzata nel processo di produzione, nella catena di realizzazione del prodotto. Quindi terminata questa prima fase di organizzazione dei dati e terminata anche questa fase parallela di organizzazione del reticolo viario, che avviene in un primissimo step, perché è uno dei processi che al momento porta uno dei più onerosi, diciamo, in tutta la catena, e quello su cui Gelon si sta anche focalizzando per cercare di ottimizzare i tempi di realizzazione di questo processo. Una volta, diciamo, terminato questa organizzazione del reticolo viario, questa sarà integrata poi in quello che viene fuori dal processamento automatico. Perché nel processamento automatico che cosa abbiamo come input? Abbiamo lo spot 5, abbiamo tutti i dati ancillari che abbiamo a disposizione, quindi la carta tecnica regionale, la corina e la carta forestale, e il primo reticolo bufferizzato del Teleatlas, non quello finale, non quello editato manualmente perché sia fedele alla nostra spot. Abbiamo un primo inquadramento del reticolo stradale ferroviario che serve come guida nella classificazione automatica. Quindi come avviene questa classificazione automatica? Per questo tipo di processo utilizziamo una classificazione, abbiamo detto, con approccio object-oriented. Cioè suddividiamo quindi l'immagine in gruppi di pixel omogenei, e la suddivisione è basata sulle caratteristiche spettrali dell'immagine, ma nello stesso tempo sfrutta anche le caratteristiche proprio della geometria, della tessitura, e importante anche la proprietà di relazione fra gli oggetti che vengono utilizzate e sfruttate nell'ambito della classificazione degli oggetti. Quindi rispetto alla pixel based, laddove abbiamo la possibilità di individuare appunto i pixel, di classificarli sulla base del loro valore spettrale, quindi legato al singolo pixel, e quindi in questo caso pixel che hanno caratteristiche simili dal punto di vista spettrale possono essere confuse nella classificazione, perché non abbiamo informazioni sul contesto, informazioni sulle forme. Nella classificazione ad oggetti possiamo aggiungere, accanto all'informazione legata al valore spettrale, anche informazioni appunto legate alle dimensioni, alla forma e alla tessitura e al contesto degli oggetti. La classificazione ad oggetti segue un processo fondamentale, che è quello di segmentazione, che può avvenire nell'ambito del software che abbiamo utilizzato, che è Cognition and Definis, può avvenire su livelli diversi di scala. Abbiamo risoluzioni, abbiamo una prima risoluzione con oggetti di dimensioni molto piccole, che consente di appunto rispettare le forme delle superfici sull'immagine e nello stesso tempo avere oggetti di natura molto, molto piccole. Successivamente la risoluzione può aumentare, nel senso che la dimensione degli oggetti può aumentare inglobando gli oggetti del livello di segmentazione inferiore, fino ad avere un livello di segmentazione più elevato in cui gli oggetti sono via via cresciuti di dimensione. Schematizzando, diciamo, i processi di segmentazione che sono implementabili in ambienti Cognition, diciamo che possiamo avere più livelli che variano appunto nella dimensione degli oggetti, da un livello di segmentazione più basso a livelli di segmentazione via via più elevati. La caratteristica del processo di segmentazione in questo ambiente software è che consente di a conoscere, che consente ad ogni oggetto di conoscere i suoi, gli oggetti vicini e quelli del livello gerarchico superiore e inferiore. Quindi è possibile impostare delle, delle relazioni per contraddistinguere gli oggetti rispetto al loro contesto, rispetto alle adiacenze con altri oggetti o rispetto all'appartenenza a oggetti di livello gerarchico superiore o inferiore. Quindi appunto un oggetto conosce sia, come abbiamo detto, gli oggetti vicini che quelli del livello superiore e quelli del livello inferiore. Quindi cosa possiamo associare agli oggetti? Possiamo associare ancora una volta le caratteristiche spettrali legate agli oggetti, possiamo associare la loro forma, ad esempio una tipica proprietà è quella del rapporto tra lunghezza e ampiezza che caratterizza ad esempio i reticoli stradali, o la tessitura, o ancora una volta le relazioni rispetto agli oggetti vicini e rispetto agli oggetti gerarchicamente superiori. Quindi questa è una sintesi di quello che è possibile associare agli oggetti. Ora, passando proprio a quello che è stato realizzato per il nostro Urban Atlas, possiamo dare un primo sguardo al nostro primo livello di segmentazione. Che cosa abbiamo fatto? In questo primo livello abbiamo utilizzato come primo processo di segmentazione, quello a scala, il primo livello, quello che produce oggetti di piccole dimensioni, lo spot 5, perché in questo modo abbiamo potuto sfruttare la risoluzione geometrica più elevata del dato. A partire dal livello di segmentazione successivo abbiamo utilizzato la spot 5 multispettrale, cioè il multispettrale è stato utilizzato per calcolare in questa prima fase, per separare le aree vegetate da quelle non vegetate. Chiaramente in questo layer in cui abbiamo in verde le aree vegetate c'è un errore legato alla confusione tra il tessuto artificiale e il suolo nudo, che è tipico del processamento delle immagini ottiche. Ma in questo momento, nella prima fase della prima segmentazione, a noi interessava individuare all'interno del tessuto artificiale quali fossero le aree vegetate, perché questo output del primo livello sarà utilizzato in fase conclusiva per assegnare la classe di densità ai blocchi del nostro tessuto tridenziale. Quindi sulla base di questo primo livello noi assegneremo a ciascuno dei blocchi, poi che andranno ad essere mappati nell'Urban Atlas, una classe di densità. Quindi ecco perché sono stati trascurati questi errori grossolani all'esterno del tessuto urbano. Quindi, fatta questo primo livello di segmentazione, ecco come si va a depurare la classificazione da quegli errori che abbiamo visto nel primo livello, andando a, in questo caso, nel secondo livello di segmentazione, inglobare nella nostra segmentazione anche i dati ancillari. Quindi, nella produzione degli oggetti di questo secondo livello, sono stati considerati dall'algoritmo di segmentazione non solo i valori spettrali, ma anche i limiti della carta tecnica regionale, della Corin, e del reticolo stradale batterizzato, cioè del primo reticolo, quello ancora grezzo, non ancora editato e definito a video manualmente. Quindi in questo modo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo potuto mascherare quelle aree che erano state classificate come artificiale nell'ambito della zona agricola e abbiamo potuto iniziare a classificare, ad assegnare gli oggetti alle nostre classi di leggenda. Ad esempio nella classe del tessuto residenziale sono state inserite innanzitutto gli oggetti che portano con sé all'interno del layer di segmentazione l'attributo della CTR, cioè i poligoni che già, come in questo caso, sono presenti nella CTR e che, portati nella nostra segmentazione, sono associati a dei valori spettrali che sono quelli tipici del tessuto artificiale, vengono classificati come residenziale. Quindi una prima discriminazione del tessuto artificiale fa riferimento al layer della CTR. Quindi io porto sicuramente tutto quello che nella CTR è edificato, per dire, io ce l'ho classificato all'interno della mia classificazione in e-cognition, perché nella segmentazione posso portare con me all'interno anche gli attributi tematici dei layer ancillari. Però che cosa faccio? Non li importo semplicemente in base a questo attributo, faccio anche una combinazione con quella della risposta spettrale di quell'oggetto in quel punto. Quindi io in questo modo ho il mio poligono della CTR che ha quei valori spettrali propri del tessuto artificiale. E così anche faccio per le altre classi per cui ho già un'informazione tematica esterna, tipo le classi dell'industriale ad esempio. E come vedete però a questo punto la classificazione è ancora molto imprecisa, presenta ancora, non è presentabile diciamo con prodotto finito, perché va ancora depurata, va ancora arricchita, perché già in questa fase, oltre appunto a questi poligoni che portano dietro l'attributo tematico della CTR, io aggiungo tessuto sulla base delle caratteristiche spettrali e della vicinanza rispetto a questi primi oggetti. Cioè io individuo gli oggetti che sono nella CTR già edificato, poi ho già un'informazione spettrale che mi individua l'artificiale e la vado ad associare a questo tessuto artificiale, a questo tessuto residenziale sulla base della vicinanza. E lì sta anche poi analizzare l'immagine, capire, guardare proprio i valori, mi conosce, ci sono una serie di strumenti che ti possono guidare in questa analisi per valutare le soglie di vicinanza, di distanza rispetto a questi poligoni, per settare le combinazioni giuste dei parametri. Quindi nella fase successiva, in cui vado ancora ad accrescere le dimensioni dei miei oggetti, quindi oggetti ancora di livello gerarchico superiore, io posso generare a questo punto delle relazioni con i miei suboggetti, gli oggetti che stanno a livello gerarchico inferiore, facendo delle operazioni di merge, quindi instaurando delle relazioni di appartenenza, posso depurare gli oggetti che non appartengono alla classe che io sto andando a prendere in considerazione, consentendo quindi di ripulire tutti quegli oggetti che erano fuori dal nostro limite. Ad esempio in questo caso ci sono questi piccoli oggetti classificati come tessuto residenziale all'interno di una zona agricola, di una zona della collina. Nel livello di segmentazione superiore io, avendo un oggetto che ha dimensioni maggiori, posso creare una relazione col suboggetto chiedendo di integrarlo nel mio oggetto più, di livello gerarchico più elevato. In questo modo vado come a filtrare, come a depurare il prodotto, creando via via dei layer a un livello di accuratezza più elevato. E quindi si procede con con la creazione di livelli gerarchici più elevati fino ad ottenere un primo output. Questo è ancora una sorta di pre-classification, perché ancora non soddisfa i requisiti di accuratezza definiti nelle specifiche. Però è un processo importante perché consente poi di velocizzare quello che vedremo ora, quello che viene dopo, cioè la realizzazione della classificazione finale. Quindi questo primo output viene esportato in ambiente GIS e viene operata una prima importante operazione. Che cosa otteniamo? Quando esportiamo il prodotto in ambiente GIS, che cosa vediamo? Che si porta dietro, nei limiti dei poligoni, quel tipico effetto chiamato stepwise, a gradoni, di un prodotto che deriva da una classificazione di immagini, quindi raster. E quindi questo effetto a gradoni, chiaramente l'utente non è gradito, diciamo, non è possibile andare a consegnare un prodotto con questo tipo di limitazioni. Quello che si fa chiaramente è operare un processo di smoothing per eliminare questo effetto. Ora, anche su questo processo di smoothing c'è stato un lungo lavoro nell'ambito del progetto GS Lamb, perché chiaramente lo smoothing può portare anche a perdere informazione o a generare dei poligoni che hanno geometrie, diciamo, lontane da quello che poi vediamo sull'immagine. Quindi anche qui c'è stato un lavoro di ricerca sugli algoritmi di smoothing che fossero idonei a quello che era il livello di accuratezza richiesto. A partire da questo processo di smoothing parte la fase di post-processing cosiddetta, che avviene tutta in ambiente GIS, che è fatta anche questa di una serie di step. Primo la creazione di un personaggio database, perché abbiamo lavorato sempre all'interno di un personaggio database proprio per gestire la topologia, per avere un prodotto alla fine corretto, almeno dal punto di vista topologico, al 100%. I layer sono stati importato l'output appunto del risultato della classificazione automatica. Questo output è stato innanzitutto controllato dal punto di vista appunto topologico prima di iniziare ad editarlo, prima di iniziare a modificarlo, e a questo punto rientra in gioco quello NDVI che avevamo calcolato nel primo livello di segmentazione, cioè quando avevamo estratto a partire dalla segmentazione iniziale il tessuto artificiale da quello naturale, quindi avevamo individuato la nostra prima maschera di vegetazione. Questa la utilizziamo in questo contesto attraverso un tool automatico per classificare le classi di densità. Le classi di densità, quindi che cosa succede? Noi andiamo a definire i blocchi di residenziale senza assegnare una classe di densità, le assegniamo tutte a una stessa classe di tessuto residenziale, come se fosse un secondo livello tematico. Poi andando a incrociarla con l'NDVI che abbiamo in background, estrapoliamo per ognuno di questi blocchi la classe di densità di appartenenza, quindi arriviamo fino al quarto livello tematico. Poi il prodotto viene sempre sottoposto a dei check che verificano che non ci siano poligoni al di sotto dell'area minima mappabile, che non ci siano reticoli o elementi lineari al di sotto dei 10 metri di larghezza, c'è il controllo topologico, quindi ci sono controlli relativi sia alle sovrapposizioni che ai buchi, e poi c'è un controllo di validazione tematica e geometrica che è successivo a quello della nostra produzione, che è effettuato da un team indipendente da quello che realizza il prodotto e che ha appunto l'obiettivo di verificare che il nostro output abbia raggiunto il nostro target di accuratezza. Allora, cosa avviene? Io ho messo un esempio per verificare che cosa succede quando si passa dall'effetto stepwise all'effetto smoothing. Allora, come vediamo, intanto l'effetto gradoni è stato annullato, ma quello che succede è che comunque lo smoothing lascia comunque delle imperfezioni nei limiti dei poligoni, cioè consente sì di eliminare quell'effetto gradoni, ma non è ancora soddisfacente per una definizione corretta dei poligoni. Allora, che si fa? Si opera a questo punto a video, manualmente, andando a definire meglio il limite dei poligoni, quindi andando a risistemare i bordi. Quello che questa è un'operazione onerosa, perché è fatta manualmente, anche qui stiamo lavorando per capire come possiamo migliorarla, anche qui chiaramente con l'utilizzo di sensori di nuova generazione probabilmente le cose dovrebbero migliorare, quindi però questo, ripeto, è il protocollo standard di GSLAN, quindi abbiamo lavorato così tutti quelli del consorzio, tutte le società abbiamo rispettato questo protocollo. E questo è stato quindi un lavoro molto importante, come questo manual refine è molto molto, molto oneroso, per ottenere alla fine una tematizzazione di tipo Urban Atlas di questo tipo. Ma allora, che cosa è successo? Come vediamo, se torniamo a questo tipo di prodotto, questo è il nostro prodotto Urban Atlas con dati spot, secondo il protocollo GSLAND, quello a cui sono arrivati tutti i partner del consorzio. Che cosa è successo quando abbiamo consegnato questo prodotto alla Regione Veneto? Chiaramente la Regione ha riconosciuto la valenza del prodotto, però ci ha fatto notare che integrando questo prodotto, sovrapponendolo ai loro strati informativi come la CTR, come appunto la carta forestale, la geometria dei poligoni poteva essere ulteriormente migliorata perché fosse esattamente coerente con quello che loro utilizzavano nel loro sistema informativo territoriale, e quindi ci hanno chiesto di migliorare, di fare un upgrade della geometria dei poligoni. Quindi da questo prodotto siamo passati a un prodotto che prende il nome di Land Plus, che è un prodotto che ha la caratteristica appunto di avere una ridefinizione geometrica, di avere un miglioramento dal punto di vista delle geometrie, che si basa come dato in input a questo punto sulle ortofoto e sulla CTR. Questo prodotto Land Plus è stato realizzato su tutta la regione del Veneto, quindi quello che abbiamo adesso sulla regione del Veneto è il risultato di Land Plus, cioè il risultato di questa evoluzione del prodotto Land Urban Atlas per la regione del Veneto. E ripeto, e questo è l'andamento del progetto anche Geolan 2, cioè quello di utilizzare la risoluzione, perché proprio perché ci sono utenti regionali che hanno la necessità di migliorare questo tipo di aspetto. Quindi la classificazione della sistema automatica ad oggetti rimane la stessa, chiaramente sempre su base spot, e vedremo lo spot comunque nel nostro caso, da dove avevamo ortofoto del 2003 per gran parte del territorio, perché quando abbiamo realizzato il prodotto la copertura 2006 non era ancora completa, lo spot diventa comunque una fonte di informazione importante per avere un dato aggiornato al 2006, quindi comunque a livello tematico lo spot è sempre stato il nostro riferimento. Però a livello geometrico l'ortofoto e la carta tecnica regionale in questo tipo di prodotto, l'Enplus, ora vediamo le differenze, è stata fondamentale. Quindi Questo è il nostro land, partiamo dal land urban atlas su base spot. Come vediamo, ci sono dei punti in cui apparentemente sembra che non ci sia un errore importante dal punto di vista geometrico, perché su base spot sembra che il poligono segua quello che vediamo sull'immagine. Però cosa accade se lo sovrapponiamo sull'ortofoto? Accade che iniziamo ad individuare che i poligoni non sono correttamente mappati. Allora, si è iniziato ad operare sui singoli poligoni portandoli a un livello di accuratezza più coerente con quello che era visibile sull'ortofoto. Quindi si tratta di correzioni che, se vogliamo, possono sembrare minime, quasi impercettibili sullo spot, diciamo, spesso erano impercettibili, però sull'ortofoto potevano diventare importanti. Quindi in questo caso ridefinizioni dei limiti dei poligoni per portarli a un livello di accuratezza più elevato. Quindi per avere un'idea dell'entità delle correzioni possiamo vedere in giallo in rosso il nostro vecchio urban atlas e in giallo le correzioni effettuate. Allora, chiaramente come dicevo prima, quello che è stato tenuto in considerazione il fatto di avere una spot 2006 che potesse dare un'informazione più aggiornata sul territorio. Ad esempio, la nostra ortofoto del 2003 in quest'area non aveva ancora Arable Land, invece qui vediamo che c'è un territorio in costruzione, quindi la classe tematica attribuita a questo poligono è stata quella che era visibile sullo spot. Lo spot è sempre stato quello che era il nostro punto di partenza per la definizione dei tematismi. Questo ancora per rendere, diciamo, l'idea di quello che è avvenuto, che alla fine quello che possiamo dire è che migliorando l'accuratezza geometrica in molti casi, come ad esempio il reticolo stradale, ha portato anche a un incremento dell'accuratezza poi tematica, perché è chiaro che sull'ortofoto sono visibili più dettagli che sullo spot 5, quindi alla fine il dettaglio anche tematico dell'Urban Atlas Land Plus è superiore sicuramente a quello dell'Urban Atlas di GS Land. Cosa avviene una volta che abbiamo terminato la realizzazione del prodotto? Cosa succede? Il prodotto chiaramente viene sottoposto a una serie di verifiche. Abbiamo detto che le verifiche standard che vengono, quelle di default che vengono realizzate, sono quelle innanzitutto sull'area minima mappabile e sono molto semplici anche da implementare in ArcGIS, in ambiente GIS. È un tool che abbiamo messo a punto per invece verificare la presenza di elementi lineari inferiori a 10 metri, quindi non mappabili, o elementi lineari mappati con un'ampiezza superiore a 10 metri, ma che nella realtà, che nell'immagine, sono inferiori a 10 metri. Questo tipo di errori devono essere innanzitutto individuati e poi è stato deciso in molti casi di lasciarle come eccezioni, perché l'utente ha chiesto che in molti casi la continuità del reticolo stradale venisse mantenuta e quindi in molti casi sono stati mantenuti anche segmenti di reticolo stradale anche inferiori, anche che non rispondevano appunto a queste specifiche di larghezza minima mappabile. Un tipo di verifica invece di tipo quantitativo che è stata effettuata su tutta la regione ha fatto riferimento alle verifiche di tipo tematico e geometrico. Cioè, che cosa è avvenuto? Abbiamo individuato circa 12.000 punti su tutto il territorio regionale e lo schema di campionamento che è stato utilizzato di tipo random stratificato, cioè sono stati individuati intanto, è stato definito che venissero validati almeno il 6% dei poligoni classificati come artificiale e il 4% dei poligoni classificati nelle classi naturali. Quindi nell'ambito di questo target di poligoni è stato individuato uno schema di campionamento random, puntuale. Quindi ogni poligono, ogni punto è stato poi classificato da un fotointerprete indipendente dal team di produzione e l'accuratezza media raggiunta ha rispettato quelli che erano i target definiti da specifica, quindi di 85% di accuratezza per le classi artificiali e 80% per quelle naturali. Nella classificazione dei punti di validazione sono stati considerati come dati di rete a terra un po' tutto il dataset di dati che era utilizzato in produzione, questo perché comunque avendo un team indipendente per la validazione poteva essere possibile operare in questo modo, cioè non essendo neanche una validazione di tipo blind, di tipo cioè è una validazione in cui si è seguito l'approccio del tipo plausibility, cioè il validatore nella interpretazione del punto andava comunque a considerare quello che era presente nell'urban atlas prodotto dal team di produzione. Questo perché per alcune classi è molto critico assegnare una certa classificazione al punto senza avere un'idea del contesto in cui si trova quel punto. Quindi avere anche una considerazione di quello che è stato realizzato, verificare quanto è plausibile quello che è stato realizzato, è importante in questo tipo di processo, piuttosto che avere una validazione completamente blind, completamente indipendente, senza l'informazione di quello che è stato realizzato nel prodotto. Questa è una tipica matrice di confusione che è stata realizzata per ogni provincia, in cui sono stati messi a confronto i campioni e quindi la realtà del dato di riferimento rispetto al prodotto classificato. E questo è un overview invece dei punti di validazione geometrica, perché questo è anche un altro aspetto che noi abbiamo curato nel progetto GeoSealand, che non era previsto dal protocollo del progetto, che noi abbiamo messo a punto proprio dietro questa richiesta della regione di incrementare l'accuratezza geometrica del prodotto. Allora abbiamo pensato anche di mettere a punto un processo che verificasse il raggiungimento di questa accuratezza geometrica superiore. E devo dire che anche questo aspetto è adesso in esame nel progetto Geoland, cioè anche qui si sta puntando a definire una procedura di validazione geometrica, perché l'aspetto geometrico era stato, diciamo, non era stato preso in considerazione nel progetto GeoSealand, ma diventa una delle componenti su cui andare a sperimentare, a testare delle procedure collaudate dentro Geoland 2. Abbiamo utilizzato circa 2000 punti di verifica su tutta la regione e abbiamo verificato che appunto fosse rispettato il target dei 5 metri per le classi artificiali e di 15 metri per quelle naturali. Come è avvenuta come è avvenuto il controllo? Allora, qui vediamo in viola i poligoni del nostro Urban Atlas. In background, in questo caso, vediamo lo spot, perché questa è una slide preparata proprio per il progetto Geoland 2, in cui abbiamo sempre lo spot come riferimento per i nostri processi. Nel caso della regione Veneto abbiamo utilizzato l'ortofoto per fare il controllo della geometria. Quindi abbiamo in viola l'Urban Atlas così come è stato realizzato. In giallo invece i contorni dei poligoni così come dovrebbero essere nella realtà. Quindi la nostra verità terra è il bordo giallo. Il prodotto è il bordo viola. Allora, il nostro punto, come vengono selezionati questi punti random? Vengono collocati, diciamo, in maniera random, sempre dall'ambiente GIS e da sotto, sui bordi dei poligoni. Portati sui bordi vengono bufferizzati di 5 o di 15 metri a seconda della classe che stanno a validare. Quindi nel caso di classi artificiali lo bufferizzo di 5 metri e verifico se il limite del bordo del poligono di verità terra si trova all'interno del nostro buffer, come in questo caso, allora le geometrie rispettano il nostro target. Quindi questo, in questo caso non lo valuto come un errore. Invece in questo caso il poligono di verità terra è al di fuori del mio buffer di 5 metri, quindi non rispetta la tolleranza che mi ero impostata e lo considero come un errore. Quindi vado avanti nella verifica di tutti i punti che ho individuato in maniera random sui poligoni per verificare qual è la percentuale di accuratezza che ho raggiunto. Quindi questo era l'ultimo step di processamento, sì, era l'ultimo step della catena di processamento del prodotto Urban Atlas. E, non so se ci sono domande, se possiamo approfondire quello che desiderate.
Va bene, beh, insomma, vedo una bella mazzata, eh? Beh, del resto questa, attenzione, era di fatto la prima unità didattica del modulo di telerilevamento, il contributo adesso della Maria va visto ovviamente in questa direzione. E sostanzialmente sono stati, insomma, buttati con grande energia a una grande quantità di temi che costituiscono proprio anche l'agenda di quello che è il vostro percorso formativo nell'ambito appunto del modulo di tele-rilevamento e trattamento di immagini. Qua la quantità di cose venuta fuori è veramente molto numerosa. Adesso io non so se vogliamo fare 5 minuti di intervallo e poi cominciare a sfruttare la presenza del Florio, oppure continuiamo. Cosa facciamo? 5 minuti? No, 5 minuti non so, però facciamo 10 minuti perché poi tra l'altro all'una, un quarto comunque chiudiamo, quindi vediamo di non perder troppo tempo, cioè 10 minuti 10, eh. 6-7. Da che parte cominciamo? Giuliana?
Sì.
Siediti.
Subito.
Da che parte cominciamo allora? Vi siete presi un po' di appunti, immagino. Vediamo chi è in grado di tirar fuori un po' due o tre questioni cruciali su cui, insomma, fare un ragionamento e sfruttare la presenza della De Florio.
Io una domanda ce l'ho.
Solo una?
No, ne ho tre, però una faccio.
Ecco, dai, cominciamo.
Se tu potessi scorrere velocemente la classificazione in maniera gerarchica, cioè dando, così facendoci capire un po' meglio che cosa ci dà la prima cifra, la seconda, fino a poi, per farci capire.
Non dipende, insomma, credo che era abbastanza, però lei aveva questo, l'Anna c'ha questo vizio di andare un po' troppo veloce. Credo, ma comunque adesso vediamo. Ma questa è una prima questione
di criteri.
No, perché infatti intanto è tutto chiaro, perché dicevo appunto, l'Anna è una mitragliatrice con la rivista, quindi è tutto chiaro la prima cosa, un po' il percorso, soprattutto la seconda presentazione, quella che descrive proprio il processo di costruzione del prodotto Land e poi quella ulteriormente raffinata, quella della realizzazione del prodotto Land Plus. È tutto chiaro o ci facciamo una ripassina?
Posso accennare ad un paio di aspetti. Il primo, seppur genericamente abbastanza chiaro, il cavallo di telerilevamento per me spot lo assimilo come un prodotto satellitare, però essendo che sembra più per imparare telerilevamento, per me spot non è scontato che cosa sia.
Questa è la prima lezione della comunità didattica.
Magari se si può in qualche modo fare qualche accenno, visto che parliamo partiamo da quel prodotto. E
va bene, questo lo fa subito.
Sì, sì. E anche e parallelamente capire, perché si parla di approfondimento di una leggenda secondo standard europei, però comunque c'è un riferimento al Corriere del Cuore, che probabilmente non so, non è una cosa nota in modo omogeneo tra noi, e soprattutto come processo di formazione del Corriere rispetto a questo approfondimento, se questo, cioè non che vogliamo fare un trattato di Corriere. No, vorrei dire.
Intanto il Corriere del
Cuore, sì,
questa è la prima cosa, ma è morto proprio sia dal punto di vista del dato satellitare che lo ha alimentato, ma è morto proprio dal punto di vista delle caratteristiche del prodotto. Ha lasciato una scia che in qualche modo è utilizzabile ancora, tutta una serie di cose, ma di fatto siamo in un contesto, credo, proprio anche culturale e tecnologico, le cose che diceva poi anche Massimo. Il tema appunto della risoluzione che cambia proprio l'approccio in maniera drastica all'utilizzo di quel dato, no?
Sì, che viene però ancora fortemente molto radicato negli utilizzi che vengono fatti ad esempio nelle vinca, lo dico perché è una cosa per cui magari va benissimo, io accetto, ma ci mancherebbe che è un dato morto, però giustifichiamolo rispetto al processo di costruzione, cioè nel senso, adesso parliamo di spot, cosa c'era nel Corriere, perché a me è nota la leggenda, è noto, però non il processo di costruzione che porta a dire che questo è lo sguardo del futuro che supera un prodotto realizzato diversamente prima, perché per me non permette, regolamento io non ne so nulla ancora, e quindi mi piacerebbe capire che cosa rende questo, al di là della, della risoluzione, tutto anche proprio nel processo di, insomma, cioè c'è un'evoluzione, no, nel campo dei sensori del termoramento, dei prodotti che possono restituire, secondo me qualche accenno per dire...
Vabbè, questo sono proprio alcuni elementi, infatti dicevo prima che ovviamente in questo gruppo ci sono persone che hanno insomma, no, differenti esperienze, insomma, quindi alcune cose vanno rapidissimamente riprese. Però questo è un primo gruppo di questioni, adesso vediamo di risolverlo. Poi altre questioni.
Volevo sapere se la questione geometrica, quando verrà utilizzata Giovanni, praticamente permetterà la, diciamo, la risoluzione del problema direttamente, senza dover poi fare il passaggio con l'ortofoto.
Questo è un altro, questo è appunto, questo è un altro, insomma, un'altra questione. Adesso Vincent apre, anche se in maniera un po' timida, la questione della, dello nuovo scenario sostanzialmente, no? Legato alla continua innovazione sul versante della sensoristica. Però solo questo è un aspetto, perché come dire, l'altro aspetto, uno dei tanti aspetti venuti fuori era quello proprio è il tema della integrazione sostanzialmente tra sistemi di sensori su piattaforme diverse, perché l'ortofoto ovviamente non è un dato satellitare, quindi c'è, ma poi su questa cosa dei sensori dico, si apre tutta una bella serie di questioni, perché appunto sensori come dire, con caratteristiche di grande interesse possono essere montate su piattaforme leggere o leggerissime, quindi si apre tutta una questione, diciamo, sul tema dell'integrazione dei sensori e dell'integrazione tra dati da sensori e dati ancillari, e lì sul versante dati ancillari è stata aperta una finestra sui dati a caratteristica territoriale ambientale, territoriale soprattutto. Però c'è tutta un'altra gamma appunto di dati che sono quelli che noi chiamiamo giacimenti informativi, che sono costituiti un po' dalla grande mole, no, di archivi, database detenuti dall'amministrazione pubblica, che aprono quindi un'ulteriore fase di riflessione, di sviluppo, insomma, no? Vabbè, poi andiamo avanti. Da un lato appunto c'è il tema dell'evoluzione, no, ulteriore in ragione appunto della possibilità di utilizzo già da adesso, ma è nel futuro o prossimo appunto, di una serie di dati a qualità crescenti, sia sul versante della risoluzione spaziale che sul versante del contenuto e dell'interpretazione del contenuto radiometrico, insomma, quindi insomma, Econition quindi ha aperto una nuova fase di straordinario interesse, insomma, senza Econition Urban Atlas non veniva fuori sostanzialmente, quindi se da un po' di Econition ormai da quanti anni esiste? 6-7 anni?
2001.
2001, 8 anni insomma, e lì c'è stata una svolta assolutamente drammatica, insomma, si è aperto un mondo significativamente differente rispetto al passato, proprio per tutto quello che va a, come dire, a disegnarsi con questo nuovo scenario, no? La possibilità di utilizzare classificatori sempre più potenti ed efficienti sul versante della classificazione ad oggetti, insomma. Vabbè, altre questioni?
Adesso le
facciamo un po' un pacchetto di cose.
Allora, sono la provincia di Rovigo e abbiamo questa cosa che ci accomuna con la provincia di Venezia, di avere una vasta zona umida e lagunare. Allora, ci sono due aspetti che vorrei capire. Uno, quando viene fatto poi un lavoro di ricognizione, termini purtroppo non ancora normalizzati, però quando vado a adeguare il prodotto che viene in qualche modo processato automaticamente basandomi poi su ortofoto e su carta tecnica. Ecco, la morfologia del delta è in continua evoluzione anche di anno in anno, quindi quell'aspetto lì, andare a adeguare, mi domando che tipo di approccio avete avuto nell'andare a definire le leggende e quindi la classificazione degli oggetti, su quali oggetti, perché di fatto un ortofoto del 2006 rispetto a una scritta del 2009 con una morfologia è già drasticamente cambiata. E poi volevo capire la questione aggiornamento, cioè adesso c'è questa fase che parte e che in qualche modo arriverà, oltre che ad aggiornare un primo prodotto che nasce, lo sappiamo tutti, insomma, per aree completamente urbanizzate, quindi c'è questo gap da coprire, no, sul fronte delle aree più, delle superfici più naturali, gli ambienti soprattutto quelli d'acqua, che sono quelli che si modificano anche di più. Capire il range temporale di aggiornamento rispetto a, cioè se arriverete in questa seconda fase anche a valutare un modello che possa essere condiviso di cadenze temporali di aggiornamento del prodotto e se questo è o non dovesse essere, mi auguro che sia, mi farebbe piacere, mi dispiace che non c'è più la regione del Veneto, però questo prodotto poi torna utile nel momento in cui viene utilizzato, no? Deve essere finalizzato a qualcosa che non sia quello di metterlo in un DVD da distribuire ai convegni. Nei processi di pianificazione, lo dico perché è una cosa che, cioè, non perdo occasione insomma, per ricordarlo anche ai nostri colleghi regionali, è importante che all'interno di una, dello sviluppo di una metodologia standard possono dare un contributo i soggetti che poi attivamente ne devono fare uso di quel prodotto. Ora, in questa prima fase, e mi auguro che non si ripeta nella seconda, questo processo è stato portato avanti a scatola chiusa tra regione e i vari partner del progetto. Nel frattempo la regione stessa e le province sono arrivate con gli strumenti di pianificazione realizzati e adottati, senza aver utilizzato questo strumento, che è una grossa perdita a mio avviso, no? Quindi mi auguro che al di là di essere qui in una sede universitaria in cui insomma, chi ha deciso di seguire un certo percorso l'ha fatto per propria scelta come individuo, non con un ruolo istituzionale, possa questa metodologia andare a coinvolgere in una sorta di collaborazione, non so, laboratorio, cioè che diventi un laboratorio in cui tutti i soggetti che devono utilizzare questo prodotto, visto che andiamo ad approfondire, a distribuire cartografia alla scala 10.000, possa coinvolgere quantomeno un livello che sta sotto la regione.
La Luisa, non so se la conosce, insomma, questo è un caratteraccio, mette sempre il dito nella piaga, perché insomma ritira fuori e la questione cruciale insomma, è cioè quella della mancanza di un meccanismo di ascolto che dovrebbe invece caratterizzare progetti come questo, in generale, un meccanismo di ascolto che dovrebbe in qualche modo trarre dalle domande che esprimono diversi attori che hanno responsabilità di governo e di gestione del territorio e dell'ambiente verso chi ha responsabilità di produrre dati e informazioni. Non a caso, come dire, sono partite insomma, ormai esperienze le più diverse. Facciamo girare, non c'è, facciamo girare agli iscritti il rapporto del giro a Parigi, della Montreal. E non a caso appunto stiamo sviluppando appunto movimenti con caratteristiche diverse di produzione autonoma di dati e di ulteriori informazioni della popolazione. Questa è una grana complicata, insomma. E in effetti credo che questo possa adesso, bene, questo dato è davvero, cioè, ha molte caratteristiche di grandissimo interesse, come il processo di realizzazione e nelle caratteristiche proprio nel contenuto informativo che ha. Insomma, no? Ma chi lo potrà utilizzare? Cioè, qual è il raccordo appunto tra la struttura database, tra l'altro database si tratta, e poi chi si occupa di gestione appunto delle aree umide, di delle gestione delle aree SIC, ZPS, chi fa le vinca, chi fa i piani di PUT o i PUM, i piani ovviamente legati alla problematica, pianificazione, trasporto e mobilità, appunto, chi fa la pianificazione urbanistica più o meno tradizionale, insomma, e questo è il punto cruciale, insomma, come raccordare in maniera sensata e intelligente. Poi lei si è di un investimento, che è un investimento, come dire, scientifico, tecnologico e anche economico consistente, con quelle che sono le domande di chi opera nella gestione, come dire, quotidiana, non soltanto quotidiana del territorio. E questo è uno dei punti proprio, come dire, delle criticità vere, insomma, di questa esperienza, che sicuramente non, come dire, ma sì, se ne sono andate. Comunque sono qua, li possiamo inchiodare qualsiasi altro momento per questo.
Abbiamo visto anche quando hai fatto l'esempio del film, c'è un grosso investimento che parte ad esempio dall'importanza che viene data ad un reticolo stradale. Quando prendiamo in mano una carta tecnica regionale o un ortofoto, hanno delle situazioni, ne dico una per tutte. Carta tecnica regionale della nostra provincia, ad esempio, porta ancora un progetto autostradale della Nogara Mare, che ormai è stato approvato, è stato presentato ovunque, la sono arrivato ovunque a presentare il progetto.
Certo.
Sono già partiti praticamente gli espropri e stiamo ancora parlando di un reticolo stradale che porta una situazione completamente diversa di quella che è un progetto autostradale, partenza per le comunali, però se un lavoro di grosso investimento in questi termini che deve restituire un uso del suolo parte da un reticolo e quel reticolo è un reticolo sbagliato, che valenza ha il dato che, cioè ha valenza la metodologia scientifica se vogliamo, e allora va benissimo che stiamo qui a raccontarci come si
ma questo lui sia proprio un problema che dipende proprio dalla cosa che segnalavi tu, cioè dalla mancanza di un meccanismo di ascolto e quindi dalla costruzione di una base di dati a partire dai problemi rispetto ai quali è necessario avere un quadro di conoscenza adeguato. Ma questo
forse domanda iniziamo a rispondere.
Sì.
Allora, intanto mi piace continuare questo discorso qui, quindi inizio a rispondere a questa questione. Allora, la questione delle esigenze degli utenti regionali e locali rispetto alle esigenze di un utente europeo, qual era quello coinvolto all'interno del progetto GESIDAM, è emersa da subito all'interno del progetto. Infatti noi che avevamo come riferimento un utente regionale ci siamo dovuti scontrare contro quello che stava accadendo all'interno del progetto europeo per rispondere alle esigenze di un utente europeo come era il direttorato generale delle politiche agricole regionali. Quindi già di fatto noi siamo andati incontro alle esigenze dell'utente locale, regionale, che per noi era la regione del Veneto, quindi la nostra interfaccia era la regione del Veneto. Non avevamo altra interfaccia, magari la regione del Veneto poteva farsi portavoce, non so, di esigenze che potevano partire dalle province, dalle comuni, la nostra interfaccia era la regione del Veneto. Quindi abbiamo risposto alle esigenze della regione anche portando il progetto ad evolversi, a deviare anche da quella tradizione che stava prendendo, perché al momento l'Urban Atlas approvato dall'utente europeo, che è sempre Digiregio, quest'utente istituzionale a livello europeo, ha 20 classi tematiche per dirti, noi ne abbiamo 32, per la regione Veneto noi siamo andati avanti, abbiamo continuato con 32 classi tematiche. L'ente europeo per motivi di efficienza di costi, di tempi di realizzazione, perché ha bisogno di produrre un prodotto a scala europea, cioè ora stanno mappando una cosa come 300 città europee, e quindi per mappare queste città in tempi brevi, perché poi alla fine, come dici tu, poi le informazioni che hai non sono più utilizzabili, aveva bisogno di mettere in piedi un prodotto efficiente. E quindi loro sono arrivati alla fine del progetto di Silanda a un prodotto Urban Atlas che ha 20 classi tematiche. Le classi naturali sono al primo livello.
Ecco.
Urban Atlas, così come è prodotto al momento, ora in fase di attuazione del processo di mappatura delle principali città europee, stanno producendo queste mappe di Urban Atlas con le classi naturali 3, 4, 5, cioè foreste, aree umide e acqua, così come, cioè senza andare nel dettaglio tematico ulteriore. Perché? Perché l'utente, in quel caso l'utente europeo, istituzionale, interessa avere un dettaglio tematico superiore nelle classi dell'artificiale.
Quindi per ottimizzare i costi hanno pensato di alleggerire la leggenda, quindi in quel caso l'esigenza era quella, quindi il prodotto va verso l'esigenza, viene guidato proprio dall'utente, cioè noi i progetti li costruiamo sull'utente, se il nostro utente è la Regione Veneto e ha quell'esigenza, il progetto andrà verso l'utente, lo accontenterà, cioè non avevamo esigenze diverse da quelle che abbiamo avuto manifeste dalla Regione. Forse non so, c'è un problema anche di interazione qui a livello degli enti regionali, provinciali, comunali, di stabilire quelle che si stanno
andando a sa anche che
sì.
Giovanni Siso racconterà in numerose occasioni che anche, insomma, da dire, il paradigma culturale che ha caratterizzato e continua a caratterizzare, ma adesso è in evoluzione, tutta la vicenda di Planetech ormai sta riorientandosi verso appunto quello che viene definito tra virgolette la centralità dell'utente, dove per utente non è più, come dire, sufficiente intendere l'utente che rappresenta un segmento della geografia dell'istituzione, ma l'utente va sempre più visto come appunto quello che è bene intendere, cioè il singolo individuo, il cittadino, l'associazione, cioè quella galassia di soggetti, l'utente vero. Questa è una discussione forte al vostro interno, è vero o no?
Sì, no, infatti.
Assolutamente. E questo è uno degli impegni che vanno in qualche modo coniugati nelle nostre pratiche, cioè nella nostra esperienza formativa e anche poi nei prodotti che realizzerete poi come prodotti finali della magistratura. Si tratta proprio di rovesciare proprio l'impalcatura progettuale di fondo, sostanzialmente, no? Le esperienze in sistemi informativi, ma comunque di prodotti che in qualche modo utilizzano ormai la serie straordinarie tecnologie, hanno come riferimento prevalentemente l'istituzione, che può essere più o meno attiva, più o meno sensibile, no, alle domande che emergono proprio dalla società civile, insomma, no? Però è necessario fare un passo ulteriore, insomma, eh? E di fatto tutta la rivoluzione di Google dove va? Esattamente in questa direzione. Ah, è proprio un progetto che parte dall'individuo a scala globale. Questo è uno degli esempi più interessanti, quello di Google, di rovesciamento totale e drammatico proprio dell'impostazione progettuale, che mette proprio il singolo individuo al centro del proprio intento progettuale. È tutto il tema dell'information design, insomma, con cui poi con un gruppo di dottorati c'è qua anche. Vabbè, insomma, questo è un tema di straordinario interesse. Quindi una delle cose interessanti da discutere è, tieni conto che adesso, la classe della magistrale, sono 32 persone, che sono tutte persone, come sempre dico, con il pelo sullo stomaco, nel senso che hanno esperienza, know-how e anche progettualità, sono persone che hanno appunto, non sono tra l'altro ragazzini, e che sono sostanzialmente attori, no? Che riportano anche qui all'interno, insomma, di questa esperienza formativa tutta una serie di problematiche e che vanno in qualche modo coniugate, quindi anche proprio il meccanismo didattico deve tener conto di questa specifica sensibilità rappresentata da ciascuno di queste persone, insomma. Comunque, su questo ci lavoreremo a lungo. Non so, ad esempio, tutta la vicenda del BIM, alcuni di voi hanno fatto l'esperienza l'esperienza del BIM è proprio fortemente caratterizzata da un approccio ormai non più sufficiente. Il BIM, abbiamo un po' accennato, insomma, non una bellissima struttura, un bellissimo sistema informativo, ma che è stato pensato, c'è qualche anello di vita, ma che è stato pensato sostanzialmente per gli uffici tecnici. E questo non è più sufficiente, questo è poi un punto cruciale. È vero? E questo è un po', sono delle cose. La cosa interessante è però che è capire e riflettere su come questa serie straordinaria di strumenti è in grado, cioè, come possiamo rimodellarli progettualmente, appunto tenendo conto di uno scenario che ha caratteristiche un po' diverse rispetto al passato. Comunque magari possiamo ritornare su alcune puntualizzazioni che sono state richieste sul versante tecnico. Sì.
Della Corinna cover. Allora, rispetto alla Corinna è stato chiesto di chiarire le differenze rispetto a quel tipo di dato. Innanzitutto la Corinna cover ha una nomenclatura che si ferma al terzo livello tematico, quindi ci sono delle differenze diciamo già nelle specifiche del prodotto finale. A livello tematico in questo caso sono un po' più dettagliate per quanto riguarda sempre la casa dell'artificiale. Poi c'è un'altra questione, che il Corinna Land Cover è stato prodotto per fotointerpretazione nel 2000 e poi nel 2006 è in corso l'aggiornamento della Corinna su immagini del 2006. Questo è un altro concetto. Allora, noi per esempio adesso, a breve, la Corinna 2006 per l'Italia, sappiamo che è in fase di completamento. Questa è la Corinna 2006, quindi ti restituirà quello che chiaramente tu vedi sulle immagini relativamente a quella data di acquisizione. È chiaro che poi confrontandolo con un ortofoto più recente, una GeoEye acquisita nel 2009, tu vedrai delle differenze, ti sembra di non poter utilizzare quel prodotto, ti sembra ormai datato, ormai superato. Però è un prodotto che comunque ti riporta su scala nazionale la situazione territoriale del 2006. Cioè comunque un prodotto di valore che può essere utilizzato per situazioni in cui non c'è una modifica diciamo rapida del territorio, in situazioni in cui non c'è stata un'espansione urbana molto, molto, molto rapida. E comunque è un riferimento che risulta sempre utilizzabile nei casi in cui è utile, come abbiamo fatto noi, mascherare determinate aree rispetto ad altre e utilizzarlo come primo input per il processamento. Perché anche nel nostro caso è chiaro che mettendo a punto le catene di processamento, in modo tale che tu hai un dato di riferimento, è quella la qualità terra. Cioè tu avrai un prodotto sempre datato rispetto all'immagine che hai dato in input. Nella definizione del servizio noi avevamo previsto tempi di aggiornamento intorno a 3 anni, cioè 3 anni di range per aggiornare il prodotto. Infatti il prodotto realizzato per la regione del Veneto è datato 2006. Ora stiamo pensando di iniziare un aggiornamento utilizzando dati ad altissima risoluzione, ma chiaramente per motivi anche di risorse non possiamo estenderlo in questo momento a livello proprio regionale. Inizieremo con alcuni comuni della provincia di Venezia e poi insomma, si spera anche che magari potendo attingere determinate risorse si possa estendere anche a livello regionale. Quindi ci sono le specifiche di servizio sono state definite, cioè l'idea era di aggiornare il prodotto ogni 3 anni, quindi bisogna anche capire come si riesce anche a gestire l'aggiornamento, le risorse che sono disponibili. Cioè l'idea di aggiornare il prodotto cioè, è definita nel servizio, il prodotto è aggiornato ogni 3 anni, quindi sicuramente l'idea di aggiornare quell'informazione. Cioè,
vi posso chiedere il tempo quando si parla di aggiornamento è riferito ad una cosiddetta satellitare, sì. Poi il tempo di processione quant'è rispetto?
Non di processione,
non so, anche su questo
processione
di informazioni no, processione è un'altra roba, ecco, però,
per il tempo è una processione vera e propria,
questo è vero.
Allora, per il Veneto noi abbiamo consegnato il prodotto nel 2008. Però per il Veneto c'è da dire che c'è stata una fase di sperimentazione, quindi il prodotto non era già in piedi quando abbiamo iniziato a lavorarci. Cioè abbiamo iniziato a lavorare sulla regione a partire dal fine 2005. Quindi diciamo, poi nel momento in cui si è messa in piedi la catena di processamento, eccetera, nel tempo nel passato il progetto aveva il suo percorso, durava 3 anni, e siamo arrivati a concludere il progetto nel 2008. È chiaro che i tempi di realizzazione devono essere compatibili con l'utilizzo del dato, perché se io ho dei tempi di processamento troppo lunghi è chiaro che il dato diventa datato, diciamo, non più utilizzabile. Su questo concordo che i tempi devono essere coerenti con l'utilizzo del dato aggiornato. È chiaro che su questi estensioni regionali i tempi sono di un certo tipo, cioè là dipende anche dall'estensione dell'area da mappare, no? Per esempio ora per le città europee che stanno mappando hanno previsto che in un anno riuscissero a terminare la mappatura di queste 300 città europee. Di fatto sono in ritardo perché ci sono stati dei ritardi nell'acquisizione delle immagini, nell'iniziare la catena di processamento. Però chiaramente questo dei tempi di realizzazione è un problema su cui anche Geoland lavorerà, perché bisognerà anche definire, perché noi siamo, non dimentichiamoci che siamo ancora in fase di definizione dei servizi, cioè GMS è ancora focalizzata sulla definizione dei servizi che siano operativi a partire dal 2011. Noi siamo lo sforzo di identificare sia i costi che i tempi dei servizi, di realizzazione di questi servizi, è uno sforzo che stiamo tuttora facendo, non siamo ancora arrivati a definire dei valori esatti per dirti io questo prodotto te lo aggiorno in tempo X. Perché comunque, a parte che soprattutto le procedure di aggiornamento, Geoland 2 è focalizzato su quello, sulle procedure di aggiornamento, e su quello si può aprire tutto un altro discorso che è molto complesso, perché anche lì la procedura di aggiornamento si può implementare prevedendo una fase di processamento automatico, anche in quel caso. Però se vuoi utilizzare dati a più alta risoluzione, dati provenienti da nuove tecnologie come GeoEye o anche QuickBird, come fai, cioè da capire come puoi utilizzare questo nuovo dato e integrarlo con dati satellitari che hanno un'altra risoluzione, un altro contenuto spettrale, capire come metterli a confronto, capire quali indici estrarre, che magari chiaro non si potranno mettere a confronto così come sono, bisogna estrarre degli indici, mettere a confronto gli indici che vengono fuori da queste immagini e capire qual è la procedura più efficiente, oltre che più accurata, perché può portare dei risultati più accurati. Quindi è tutto un processo, queste domande sono oggetto di un processo che attualmente è in fase di sviluppo, quello di identificare delle procedure cost effective, come dice la Commissione europea, time saving, cioè sono tutte parole chiave che tu ora stai proponendo, che sono presenti nel progetto Geoland 2, cioè la Commissione sta pensando a queste problematiche legate ai tempi di realizzazione, ai costi di realizzazione, e sta al consorzio a capire come risolvere queste questioni.
C'era anche poi la Rina che ti chiedeva una precisazione. Sì.
Allora, qui è presente la nomenclatura del prodotto Urbanatas, che appunto è approfondita al quarto livello per alcune classi, quelle in particolare del tessuto artificiale fino al reticolo stradale e ferroviario, mentre per le classi da quella portuale abbiamo gli aeroporti, le aree estrattive, le discariche, eccetera, si ferma al terzo livello. Ora le possiamo vedere una per una queste classi per capire qual è il livello di approfondimento tematico che abbiamo adottato. Allora, questo livello di approfondimento segue lo schema della Corinna. La Corinna, per esempio, per le superfici artificiali si ferma al terzo livello, cioè identifica il tessuto urbano continuo. Quindi suddivide le zone in superfici artificiali. Andiamo avanti, così vediamo tutte le classi del primo livello. Primo livello di superfici artificiali. I territori agricoli, quindi questa è la macroclasse 2, l'altra macroclasse della Corinna. Poi ora la vedremo la 3, che è quella delle forestali. Quella 4 le aree umide, 5 acqua, quindi corsi d'acqua, laghi, mare, tutto. Successivamente sempre la Corinna approfondisce questo primo livello tematico andando a classificare il secondo livello tematico. Il secondo livello tematico è quello delle zone urbanizzate, poi delle zone industriali che è la 1-1, tutte le zone urbanizzate, poi abbiamo le zone che appartengono alla classe 1-2, che sono le classi, eccole, le zone industriali, commerciali e reti di comunicazione. Quindi nella 1-1 il tessuto residenziale, diciamo, l'edificato residenziale. 1-2 zone industriali, centri commerciali, strade anche nella 1-2. 1-3 ci sono le attività estrattive, nella 1-3 è l'altra classe di secondo livello che comprende zone estrattive, cantieri di scariche, terreni abbandonati. Quindi siamo al secondo livello, sono tutte all'interno di questa classe. La 1-4 invece fa riferimento alle aree verdi, artificiali, nel senso che non si tratta di quelle agricole o forestali, sono all'interno, nell'ambito dei parchi urbani, nell'ambito del contesto urbano. C'è anche un secondo livello delle aree naturali, della classe 2, tra l'altro sono territori agricoli, ecco. Territori agricoli sono suddivisi in seminativi, colture permanenti, prati stabili e agricole eterogenee. Cioè i seminativi sono i campi sottoposti a rotazione, mentre le colture permanenti sono i frutteti, i vigneti, i campi in cui abbiamo un raccolto che forniscono raccolti per più anni. I prati stabili sono i pascoli, quindi chiaramente quelli che si differenziano dalla classe che vedremo appartiene alla 3-2 invece, che a livello diciamo morfologico sembra molto simile se vista sull'immagine satellitare, perché si tratta anche lì, anche nella 3-2, in questa sottoclasse naturale, di prati e di cespugli. Quindi se non hai elementi aggiuntivi si è portata a confonderla con una classe come quella dei prati stabili, che è appunto costituita anche in questo caso da una vegetazione essenzialmente erbacea. E infatti per questo tipo di classi, già nella colonia, per le classi dei territori agricoli, proprio per il fatto che si confondono facilmente con le classi del territorio naturale, già nella realizzazione della colonia loro utilizzano un dataset multitemporale, multistagionale, proprio perché in questo modo, guardando lo stesso territorio in due stagioni diverse, puoi capire se si tratta di un pezzo di foresta oppure se si tratta di un vigneto, per dire. Perché se tu hai questo tipo di immagine monotemporale, in certi casi puoi confondere questo tipo di classi. Per esempio nel caso dei seminativi questo può accadere, perché nell'immagine monotemporale tu puoi seguire il ciclo cronologico delle colture, quindi puoi vedere come, conoscendo il ciclo cronologico delle colture presenti sul territorio, puoi vedere come varia nel tempo e quindi puoi associare quella variazione al fatto che ok, qui c'è un seminativo. Se invece non c'è quella variazione, comunque la vegetazione continua ad avere la stessa risposta nei due dataset temporali, allora potresti associare quella superficie sull'immagine a un tipo di classe, di tipo naturale, a un prato naturale che presenta le stesse caratteristiche diciamo nel tempo e quindi non varia come risposta spettrale sull'immagine. Questo è un argomento importante, che nella colina viene utilizzato, il concetto della multitemporalità per esempio è un concetto che nella colina è fondamentale per la realizzazione della mappa. Nell'Urban Atlas, visto che il prodotto è protende più per il dettaglio tematico sulle aree artificiali, non è previsto proprio nella definizione del servizio che il prodotto venga ad essere realizzato a partire dal dato multitemporale, ma a partire dal dato monotemporale. E questo è il motivo fondamentale per cui la regione del Veneto ha scelto di approfondire tematicamente queste classi utilizzando un altro tipo di dati, utilizzando dei dati, però erano in input, un'altra tipologia di fonte informativa. Noi siamo potuti arrivare a questo livello di dettaglio con un'accuratezza, non dimentichiamocela, inferiore rispetto a quella che abbiamo sull'artificiale. Che siamo riusciti a classificare queste classi, però abbiamo già deciso che di target noi avremmo avuto un 80% sulle classi naturali, non più un 85% come per quelle artificiali, perché sapevamo già in partenza che saremmo riusciti a definirle, ma non con la stessa accuratezza con cui avremmo definito le classi artificiali, perché nel caso delle classi naturali è necessario un certo tipo di dataset, un input che
non era possibile avere. Quindi diciamo che il prodotto già parte definendo già nelle specifiche quali sono le direzioni verso cui intende muoversi. Cioè è chiaro che questo prodotto è orientato, ed è sempre più orientato, visto anche quello che è successo poi con la decisione di Vigileggio di annullare anche il secondo livello delle classi naturali, cioè è orientato verso una definizione sempre più di dettaglio sulla classe 1, sulle classi artificiali, proprio appunto uno banale, solo perché è orientato verso quel tipo di dettaglio tematico.
Allora, vedo che si sta un po'... Sì, perché non bisogna dimenticare che di fatto un po' la matrice è sempre la stessa. Si parte, infatti anche tutto lo sforzo che mi hanno chiesto per arrivare al class è uno sforzo per forzare, no? Il dato spot sulla cartografia tecnica numerica della regione.
E sull'ortofoto.
E lì il tema è sempre questo, insomma, e lì c'è ancora una focalizzazione sul tema del costruito. E allo sfondo c'è sempre questo paradigma della pianificazione urbanistica. E questa è un po' la questione. Non a caso, appunto, manca una connessione, anzi dentro il progetto un passo in quella direzione è stato fatto, manca una connessione tra quello che il governo, le tematiche del governo dell'ambiente con il governo della città. Insomma, insomma, lì al centro c'è ancora un ragionamento, insomma, focalizzato sull'urbano. Quando adesso per svariate ragioni, no, basta pensare a tutti i temi dell'agroalimentare, tutte le cose che stanno venendo avanti, e ormai c'è, come dire, una sorta di riposizionamento sul versante ambiente in senso lato, insomma, no? Però quella è un po' la matrice fondamentale. No, Ranieri, cosa dici?
Sì, sto pensando anche all'aspetto energetico.
Però appunto l'aspetto energetico e vedremo infatti un po' l'evoluzione, l'evoluzione però non è ancora in quella direzione. E lì appunto l'integrazione, infatti il tema è, questo è veramente il tempo, ce n'è poco, i temi aperti da questa sono tantissimi. Sul versante della integrazione della base di conoscenza, tutto il tema della mappatura termica che potrebbe aprire un versante di grande interesse. O no? Ivan? Ivan è responsabile dei sistemi informativi di ERA, si occupa di energia, vende energia a quanti? 250 comuni più o meno?
Di più,
insomma.
Un po' di meno.
Un po' di meno, adesso un po' di meno. Vabbè, comunque siamo su quella dimensione. Siamo su quella dimensione. Quindi, però lì si tratta di riorientare, di tematizzare questa base informazione, di orientarla a politiche di governo del territorio, sul versante dell'ambiente, sul versante dell'energia, sul versante del rischio in senso lato, tra l'altro.
Sì, mi rimasto in mente, c'è una questione, io vorrei cercare anche di portare il discorso anche nell'ambito del programma GMES, no? Noi siamo all'interno di questo programma. All'interno di questo programma c'è una veramente grande varietà di servizi che sono in fase di definizione.
Ritorna un attimo su una delle prime slide, perché infatti credo che GMES è relativamente poco conosciuto.
Quindi parlando della, per esempio,
questo appunto è
molto schematico, però giusto per sottolineare come per esempio nell'ambito delle foreste.
Noi possiamo fare un seminarietto specifico su GMES, sì. Perché.
Nell'ambito delle foreste abbiamo partecipato anche come Plantec a un servizio di definizione della mappatura forestale, quindi cercando, ci sono state società che hanno anche messo a punto dei protocolli per provare a definire anche proprio le specie vegetali presenti, cioè ci sono altri servizi paralleli a quello dell'Urban Atlas
cui si sta cercando di approfondire livelli diversi che possono essere appunto di interesse a livello ambientale e di pianificazione.
E comunque chiedo scusa, sì, no, se è finito, no?
Sì, no, beh,
ma tanto ormai
si chiaramente dalle banate, non ci sono una
marea di altri. Ma anche Gus però aveva già degli obiettivi specifici, sì, perché con Gus si producevano delle mappe della cementificazione, delle mappe del rumore, delle mappe della termografia urbana, che già erano qualcosa, quindi diciamo se qualcosa viene ereditato da Gus.
Gus è appunto GMS Urban Services, era orientato proprio.
Gus è come se fosse un po' esploso.
Proprio alla gestione urbana.
C'è un progetto GMS che si chiama Urban Italians, che proprio si basa sullo studio del termico per analizzare le isole di calore nei centri urbani. Ah,
quindi ha dato frutti,
cioè,
comunque.
Ha cercato di esplodere i servizi, focalizzando per ogni area tematica il servizio dedicato. Su soil sealing, e parlavo di c'è stato un progetto di cui volevo anche parlarvi, che si chiama soil sealing. Sì. Appunto, a cui ha partecipato attivamente l'Agenzia Ambientale Europea per definire le specifiche, e a cui hanno partecipato poi gli enti nazionali, le istituzioni nazionali per validare proprio il prodotto. Per esempio per Planetech noi abbiamo collaborato con l'APAT, oggi ISPRA, per capire quanto quello che, perché noi abbiamo partecipato a prodotto sezionale, anche quindi per l'Italia abbiamo interfacciato con l'utente nazionale per capire quanto quello che stessimo facendo poi era aderente a quello che si aspettava, comunque era accurato, era di qualità. Quindi diciamo
una cosa, ma scusa,
sì, prego.
Mi è interessato il discorso dell'area del rischio, cioè zero hazard o bio hazard, non so. A che livello viene definito in questo ambito di servizio il livello o la precisione delle carte di rischio? E poi è solo rischio di tipo idrogeologico o anche di tipo.
Su questo non mi trovi preparatissima, perché so che lavorano su progetti che possano essere di supporto alla protezione civile nel caso di interventi.
C'è la gamma dei grandi rischi sostanzialmente, da quello sismico a quello idrogeologico a quello incendi, un altro argomento chiave,
su
4-5 questioni, l'articolazione di GeoHazard è su 4-5 temi. Ma probabilmente vale la pena però fare un seminarietto verticale sul GMS, perché appunto di fatto è relativamente poco noto. E voi che dite qua, Stefano?
Ah, io parte da quando sono già il prodotto, c'ho avuto anche modo di lavorarci all'interno di un altro progetto della Regione Veneto sugli indicatori di sostenibilità. E appunto le ricadute che può avere sono numerosissime, anche sul lato tematico applicativo, cioè a mio parere è una base informativa fondamentale per impostare tanti tipi di analisi, di studi, di processi, insomma, tutti rivolti ai supporti decisionali ovviamente. Poi da tutta la parte tecnica e tecnologica ovviamente c'è uno spessore notevole.
E comunque la leggenda si basa sempre sulla nomenclatura Moland.
Sì, anche se alla
chiedo
fine...
scusa.
No,
si partita da quella.
Si parte da quella, però per l'Urbanata si l'ultima, diciamo,
sì o no, Giuseppe, è vero o no? Tu hai lavorato su Moland?
No, io non ho lavorato su Moland.
Ah, non avevi lavorato su Moland.
No, volevo chiedere una cosa. Lavoro alla fine ha una fortissima importanza con l'ambiente di metrica, mi sembra, nell'analisi,
sì, sì,
perché per l'aziendale forse almeno questa cosa qua non è stata, mi sembra di capire, insomma, molto, non è stata fondamentale, invece poi la geometria è costretta a fare un lavoro enorme, poi di
finitura, mi sembra.
Adesso così, chiedendo così, dico magari forse conveniva partire da fare gli oggetti sull'autofoto e poi guardarli con lo spot, questa è una idea. Dovrei capire una cosa, un problema piccolo magari che però alla fine ho, e quanto la dimensione minima dell'unità minima influenza poi il tema fine. Cioè, per esempio, se voi dite un quarto di ettaro è l'unità minima di classificazione.
Attenzione, lui è un naturalista, quindi se no non si capisce il senso della sua domanda.
Quando vado a classificare le case sparse, come si chiama, il tessuto urbano. Andiamo un po' da dopo.
Come?
ne esistono ancora, se dico 2500 metri quadri, cose simili, come le strade, non
l'unità. Allora, gli spazi vengono mappati quando superano i 2500 metri quadri. E ce ne sono tantissimi, ti posso assicurare che in Veneto ce ne sono tanti.
Ma il problema è, no, attenzione, dicevo, lui è naturalista, a lui gli servirebbe sostanzialmente 10 centimetri per 10.
No, non è che
c'è un limite dovuto, esatto, prima di tutto, e poi c'è anche un limite dovuto a tempi e costi di cui si parlava prima, cioè si decide che da un dato di quel tipo, come lo spot, che non posso estrarre più di un tot di risoluzione geometrica. Infatti il motivo per cui noi abbiamo avuto quel problema di geometria è proprio sempre dovuto al fatto di avere un dato di input di quel tipo, che se ci vogliamo riallacciare la questione del GeoAI, come lo utilizzerete ora il GeoAI? Il GeoAI potrebbe essere molto utile per esempio in fase di segmentazione.
Devi dire però che risoluzione ha GeoAI, perché per
un GeoAI sì, siamo sotto il mezzo metro come risoluzione, no?
So che poi ti esplode il numero di oggetti.
A parte che esplode il numero di oggetti, però magari accorpandoli, lavorando con una percezione di tempo di tutto da studiare, però si potrebbe lavorare segmentando un dato su alta risoluzione fino a ottenere una geometria più accurata, perché noi il fatto di partire da una geometria già diciamo carente dal punto di vista sempre di chi dell'utente finale, una geometria che non rispondeva alle esigenze dell'utente, perché partivamo da un dato che già di per sé non permetteva di avere di più, di avere di meglio. Quindi partendo magari da un dato che consente di arrivare a un dettaglio geometrico più elevato, si potrebbe fare, come dicevi tu, si potrebbe andare avanti in questo modo, provando a tematizzare, analizzando un dato a più bassa risoluzione, però che ha un dettaglio spettrale più elevato, e invece segmentando, prendendo la geometria di un dato a risoluzione più elevato. Allora, mi spiego.
Bisogna sapere ricordare che appunto il dato di spot 5 è a 10 metri, su multispettrale è 2,5 su pancromatico, quindi...
la cosa importante anche da sottolineare è che il dato SPOT 5 ha una valenza spettrale diversa dai dati di abbiamo due bande nell'infrarosso dello SPOT che sono molto, molto utili per fare le analisi della vegetazione, cioè, vegetazione non tanto, per estrarre alcune classi dell'urbano, cioè nel senso che non nel nostro caso sono fondamentali per la vegetazione, ma nel nostro caso sono molto utili per separare l'urbano dal non urbano. E quindi invece con i dati di nuova generazione noi abbiamo solo una banda nell'infrarosso, è vero che aumenta il contenuto geometrico, c'è cioè una risoluzione elevata anche sotto il mezzo metro, però dal punto di vista spettrale ci manca qualcosa, quindi in qualche modo, ecco perché già non si deve sforzare, ci dobbiamo sforzare di capire come sfruttare al meglio il contenuto spettrale di dati come lo SPOT 5 che hanno una risoluzione geometrica inferiore rispetto a dati di nuova generazione che ti possono fornire un contenuto invece geometrico più importante. Cioè va tutto pensato, diciamo, come sposare questi, come coniugare queste due tipologie di dati e come metterle a valore con la riflessione del prodotto.
Considerando che poi l'ortofoto, il dato in infrarosso non ce l'ha proprio.
Vabbè sì, l'ortofoto infatti come
dice. No, infatti l'idea è quella di faccio la geometria dell'ortofoto e poi analizzo il dato spettrale dall'altro.
Infatti, ma
che forse è il disegnare. Sì, no, la cosa che ho cercato che non sono riuscito forse a spiegarmi è il discorso di dire, beh, quando cambio la dimensione minima di soluzioni cambia proprio il contenuto, cioè la tematizzazione della cosa, il tessuto urbano discontinuo, se riesco continuo o discontinuo, riesco a separarlo poi in strada, edificio, eccetera, e via via
così
fino
a
non da dire di niente.
No, nel senso che una volta definito potrei avere una domanda di vedere sulla mappa, che la unità minima la fase di scelta consente comunque di avere un buon dettaglio tematico. Cioè è chiaro che non è
sì,
dettaglio
ma molto compatibile con le richieste che mi facevano geometriche dopo, però. In 2500 metri quadri con i erano 5 metri di...
No, allora, le specifiche sono rimaste quelle, nel senso che anche quando abbiamo fatto la correzione geometrica sull'ortofoto, noi abbiamo comunque mantenuto l'area minima mappabile a un quarto di ettaro e la distanza a 10 metri, salvo alcune eccezioni, chiaramente quando poi vista in sovrapposizione con la CTR per alcuni casi particolari risultava poco
diciamo, utile avere dei pezzi di strada mancanti o dei segmenti stradali che si interrompevano bruscamente, poi insieme con il proprio committente regionale si è deciso di fare delle decisioni, sì, a Mina, chiaramente. Però in quel caso già il fatto di avevamo messo a punto un tool automatico che ci consentiva almeno di estrarre le aree in cui per errori fatti durante la propria interpretazione o per una classificazione data potevamo individuare le aree, cioè i segmenti dove c'era questo errore. Poi valutare insieme all'utente quando quell'errore non era più un errore ma era un'informazione in più e quando invece potevamo eliminarlo e omologare il prodotto nel specifico. Quindi è stato così.
Claudio, cosa stai pensando?
Vabbè, in termini di prodotto, anche io ho avuto modo di osservarlo e di guardarlo anche in occasione della Sant, no? Abbiamo avuto modo di metterci la mano delle mani dentro a questo prodotto, obiettivamente la risoluzione è indiscutibile. La mia curiosità è il peso, anche in termini di tempo, che ha avuto e che ha all'interno del processo di elaborazione, cioè dal rilevamento dell'immagine, quindi dal recupero dell'immagine spot fino poi al prodotto finito, la parte di correzione geometrica, perché mi sembra che sia la parte corposa e sostanziale. Per questo mi riallaccio al dubbio che diciamo era sotto un po' a tutti sulla questione di questo passaggio, questo ritorno indietro
che c'è stato fatto. Perché sostanzialmente la questione purtroppo drammatica, ma non ci stanno gli avvisi, però la cosa è nota. La questione è che in regione non c'era una competenza decente per capire quali erano effettivamente le caratteristiche d'uso del dato spot 5. Non so se mi sono spiegato. Per cui a un certo punto, no, la questione è stata risolta sostanzialmente con di fatto un artificio di forzatura, come dire, di estremizzazione esattamente di quello che è il contenuto informativo inadeguato rispetto a quanto in qualche modo la regione aveva praticamente immaginato.
Avendo la vista,
adesso però il percorso, cioè il Land Plus ha aperto una strada per sul versante dell'automatizzazione, quindi del contenimento del costo.
Se fossi un profano mi trovassi davanti questa carta di uso del suolo, il dato vettoriale di questa carta di uso del suolo, senza sapere che la fonte originaria è uno spot, ma non ci andrei mai all'idea che è uno spot la prima fonte, no? Quindi per questo mi era stata sicuramente una rincorsa incredibile.
Giovanni, tu che pensi di questo Land?
Stavo proprio scambiando osservazioni, lasciate un po' così questa cosa di fase finale di processamento manuale che sarebbe interessante appunto capire quanto più ho avuto. E poi quindi, però, dici giustamente che
lì è stato un intervento, come dire, in emergenza per adeguare il prodotto a requisiti utenza che erano stati chiariti.
Proprio valutando quello che è successo con l'utente convento, ora nell'ambito del progetto Genome, dove siamo stati chiamati a confermare, a consolidare le specifiche dell'Urban Atlas, abbiamo proprio definito che le specifiche del prodotto adesso sono di due tipi, cioè nel senso che abbiamo portato il prodotto ad essere adesso non più un Urban Atlas univoco, ma sarà
due versioni.
Una di tipo appunto regionale, che continua ad avere le 32 classi, e l'altra che soddisfa l'esigenza dell'utente istituzionale europeo, che è quella con le 20 classi, con un tipo di accuratezza geometrica anche di altro tipo, cioè come era una sola. Perché questa contraddizione intera diciamo, è emersa chiaramente. Non solo nel nostro caso, ma abbiamo anche altri partner che si sono trovati nella stessa situazione, perché è chiaro che se tu hai tutto in mano a un ente regionale, locale, ti chiederà un certo livello di accuratezza.
Comunque io avevo un'altra riflessione riguardo alla correttezza geometrica.
Sì.
Non per tutte le applicazioni è necessario questo tipo di accuratezza geometrica, perché se io devo fare calcoli sul trend di cambiamento dell'uso del suolo, misurazione di, che so, volumi di biomassa, roba del genere. Non mi interessa avere lo smoothing con tutte queste cose qua, mi basta avere una quantificazione che può anche sbagliare qualcosa che sei in tasca.
Quello l'utente istituzionale, diciamo, di Bellezza, che è soddisfattissimo, diciamo, del livello di accuratezza, perché loro hanno bisogno appunto di estrarre degli indicatori, quello che faranno ora con la mappatura del video stesso. Quello
che si introdurre carta invece è più
alla
parte. A livello locale del tuo piccolo comune, quanti abitanti ha il tuo comune?
7.000.
7.000 con estensione territoriale?
Siamo sui 76.000.
76.000 ettari, sono quelli
anche noi. Meglio comune tipico del comune di
Perno. Cosa
io mi domandavo per una cosa, voglio parlare, la scelta dell'origine dello spot, è stata una scelta dettata da un protocollo di difesa d'origine o avete valutato? Cioè, mi collegava al fatto che diceva che se poi dobbiamo andare a fare la geometria, è stata valutata, come non so poi a livello europeo, il fatto di usare dei sensori aviotrasportati che hanno una risoluzione maggiore, e quindi si poteva partire, invertire il processo, partire con il cielo.
Allora, diciamo che quando è stato messo in piedi il servizio, uno dei requisiti era appunto che non avesse dei costi elevati, perché sempre lo stesso discorso.
Però la manualità che raccontato allora, poi un costo.
Non allora, porti a livello, allora il progetto è un progetto europeo, quindi se parti già da questo assunto, il progetto è un progetto europeo, quindi ha un utente istituzionale che è un utente europeo. E quindi parte dal presupposto che questo utente poi lo vuole utilizzare il prodotto a scala europea.
Lo
vuole replicare e quindi deve essere efficiente al
tutto. Forse l'ottica nostra è sbagliata nel guardare la regione.
No, non è così. Cioè, il fatto non è sbagliato, è proprio è un'altra esigenza. Ecco perché poi pian piano si arriva a definire un prodotto di tipo diverso, cioè due scale, una di tipo europeo e l'altra di tipo regionale. Però è chiaro, è stato un processo lento che ha richiesto poi
queste sono tutte, come dire, le caratteristiche, insomma, in qualche modo critiche, di quello che purtroppo è una cultura prevalente a livello europeo, e cioè di processo sostanzialmente di unificazione del quadro fatto di conoscenze, e che parte da un modello top-down, insomma, e quindi parte, e questa è un po' la questione fondamentale. Le cose che dice, io sono totalmente... è d'accordo, le cose che sollecitava prima la Luisa, insomma lì questo è l'esito di quel modello che va rovesciato dal mio punto di vista, va rovesciato, il modello deve essere bottom up, questo è il punto fondamentale.
Ma
questo è il punto fondamentale, solo che esiste, poi sono, come dire, gli ostacoli, come dire, alla maturazione di un processo che abbia questo, questa caratteristica completamente diversa. Ma intanto la prima questione è una questione di inadeguato livello di formazione culturale, tecnologica e scientifica in quella che è la galassia degli enti pubblici. Questa è la prima questione fondamentale. L'altra questione è che in qualche modo è l'altra faccia della medaglia, e una mancanza assoluta di sensibilità a quello che ormai è una condizione fondamentale, cioè dell'attivazione dei processi di ascolto, cioè di capire, di partire appunto dalle esigenze che il territorio, penso nel senso, come dire, multiattoriale, esprime. Queste sono le due questioni fondamentali. L'altra questione è la mancanza, però è un derivato sostanzialmente, è la mancanza, come dire, di un'acquisizione anche questa centrale, è quella di costruire quadri di conoscenza a partire dai problemi. C'è ancora, come dire, l'onda lunga e anche, come dire, sul versante sovranazionale, in cui si costruiscono i quadri di conoscenza indipendentemente dalle problematiche applicative. E queste sono le questioni. Quindi la questione della inadeguato livello di formazione che caratterizza chi opera in generale, sto parlando anche all'università, perché non so se mi spiego, qualcuno di voi può darmi conferma, insomma, no? E questa è assolutamente la ragione fondamentale, quindi, è che per utilizzare le risorse, che non sono soltanto risorse tecnologiche, ma sono risorse appunto concettuali, metodologiche, e tecnologiche, ci vuole formazione, e ci vuole formazione continua e necessaria a capire quanto l'innovazione per quanto riguarda appunto i temi della conoscenza del territorio produce, e tu devi avere delle conoscenze continuamente come dire, allineate al flusso dell'innovazione. E questa è la prima cosa, c'è un ritardo, c'è una situazione drammatica nel nostro paese e non soltanto nel nostro paese. L'altra questione appunto fondamentale proprio è la connotazione culturale sostanzialmente, che è ancora una connotazione caratteristica di modelli di government, cioè di concezione centralistica dei modelli di governo. E ormai dal 2000, cioè, stesso l'Unione Europea, queste sono contraddizioni anche a livello delle grandi istituzioni europee. Cioè, nel 2000 è stato varato il libro bianco sulla governance, quello andatevelo a guardare, insomma, la stessa Unione Europea produce sul versante culturale, delle politiche culturali, no? Nuovi modelli di riferimento. Il modello della governance è un modello diverso, no? Che parte appunto dalla esigenza di costruzione di quadri di politiche, di azioni, a partire da un quadro di conoscenze condivise in una condizione appunto multiattoriale. Insomma, processi come dire, di trasformazione, di innovazione culturale, istituzione organizzativa sono lenti. E però questo è un po' il tema sul quale lavoriamo continuamente. E si tratta di contribuire a rovesciare proprio il modello top-down, questo è il punto, che è una concezione che va da Bruxelles fino sicuramente alle organizzazioni regionali e così via. Questo comporta tutta una serie di questioni, sostanzialmente poi di grandi sprechi, no? Vabbè, sono queste prove, una predica così, insomma. Ma è una riflessione da fare, questa continuamente. Riberti, che dici tu? Ma Riberti ad esempio sta facendo, lui lavora all'ARPA di Bologna, stanno facendo delle esperienze abbastanza interessanti, o no?
Non riesco questa cosa, ma non diamo un è un materiale che non conosco.
Beh, non c'è ancora ovviamente per la regione Emilia-Romagna, quindi
esatto. Non so cosa dire.
E poi sul versante su cosa partite quando cominciate a mettere in piedi sistemi informativi sulla qualità delle acque? Modello, cioè una analisi d'uso del suolo ce l'avete inevitabilmente.
Sì, ci vuole un po' di corina ancora, okay. Io so che ancora.
Questo è
un
solito problema. Roberta, che dici?
Ah, penso che io lo sono stato utilizzando questi prodotti perché sta facendo i rapporti ambientali della realizzazione del fatto per Trevignano.
E una fa parte di questi comuni dei test o no?
Sì, Cavallino c'è sì. Anche come buona stampa lì di mezzo. Non so se poi stiamo rifacendo la carta degli habitat per la natura 2000 del lavoro di Venezia, che mentre prima la prima stesura l'avevamo fatta utilizzando il Code Vancouver, adesso stiamo facendo questa cosa, vedendo insomma, i nostri dati di Evaterra con questa ultima. Vuol dire che è un passo in avanti dal mio punto di vista molto importante proprio per la scala con la quale stiamo ragionando. Considero anch'io il fatto di aver voluto aggiustarlo proprio sulla geometria, forse è una cosa che dal mio punto di vista con l'utilizzo per estrapolatori indicatori o altro forse non era uno sforzo, cioè una cosa che doveva esserci, forse poteva essere evitato. Quello che volevo capire, una delle cose che avevi raccontato, era il fatto che la classificazione era stata fatta orientata agli oggetti, no? Quindi è una classificazione che forse nel progetto nasce dalla classificazione sull'urbano, sì, su sul naturale, sul pezzo naturale come, come lavorato.
No, abbiamo utilizzato tutti quegli approcci anche per le naturali. In questo senso devo dire che il clima ci è stato utile, esatto. Perché nel senso, noi non avendo un dato multitemporale, sulle aree seminative, eccetera, noi abbiamo usato la Corinne almeno per orientarci nell'individuare le macro classi, almeno per la 2, per il territorio agricolo, per la 3, almeno per capire, per orientare il classificatore verso quella direzione. Perché non avendo il confronto multitemporale, in alcune classi non avevamo la possibilità di separare il naturale dall'agricolo, e quindi la Corinne per capire se era utile. Comunque è stato sempre oggi per anche c'è le classi naturali.
Insomma, tra le cose che sicuramente faremo, farete, beh, insomma, in commission bisogna che diventi una sorta di ipotesi c'è il 2, 3, ecco, c'è un meeting internazionale sui commission e di fatto questo è uno strumento di, almeno fino adesso,
sì,
ci sono dei competitor, ma insomma...
Sì, cioè, ora c'è anche Airbus che ha un modulo, si chiama Imagine Objective, che implementa questo genere di classificazione ad oggetti, però come dal punto di vista della segmentazione, diciamo, abbiamo parlato anche proprio con i referenti, diciamo, della casa degli Airbus, non è paragonabile, cioè loro stesso hanno ammesso che non è un software di segmentazione, nemmeno questo modulo di Airbus, è un ottimo software di estrazione delle feature associate, perché loro operano una sorta di classifica di segmentazione basata solo sui valori spettrali. E poi su questi oggetti è possibile con questo modulo operare una serie di operazioni di filtraggio, di...
Lo stesso di Envy. È un po' diverso perché Envy è completamente successiva alla fase di segmentazione, completamente. Infatti Envy sì, Envy ha, io non capisco perché c'è
la... Con i cognici c'è la grossa possibilità di avere, di poter integrare più dati, il processo di segmentazione ci permette integrare il processo,
sì.
È un grosso vantaggio che altri software non
fanno. Poi non fai costruirti la regola tua personalità.
La regola tua anche.
No, ma i cognici sarà un must.
Adesso stanno tornando a chiamare di nuovo il commission. Loro chiamano di nuovo il commission, che è la versione 8 che seguiranno a ora.
E poi soprattutto metto inutile nella prospettiva dello sviluppo continuo delle caratteristiche dei sensori, sia sul versante della risoluzione geometrica che quello del contenuto radiometrico. Quindi, insomma, questo è un po' il... poi il salto da fare è quello della interconnessione appunto tra immagini classificate e altro tipo di database di carattere gestionale. Insomma. Dopodiché abbiamo chiuso definitivamente con la cartografia, non so se è chiaro il discorso, la cartografia tradizionale. Questo è.
Buona pace al professor
Fattori. Oh no, Ranieri, sarà o non sarà?
Sì, no, ma avevo capito dove devi arrivare.
Ma intanto quello è, non c'è mica... Ormai tranquillamente, ma faremo delle esercitazioni a questa cosa. Non possiamo fare anche a partire da Bassano, dal tuo comune, no?
Per tornare al discorso della precisione, cioè finalità dell'utente per cui è stato realizzato. Io ho provato a inserire il CD di Shape sul sito per vedere se, certo, almeno a livello di così, coincideva la presentazione del numero del suolo con quello che noi avevamo realizzato per il quadro conoscitivo per il PAP. Ovviamente le cose non tornano, no? Perché vede che
la scala con cui è stato costruito questo
per ribadire il concetto che quella è stata una pur corretta come esigenza della regione, però quello che i comuni avrebbero bisogno a livello di
top down.
Torna abbastanza, ma a noi non basta, insomma, a noi bisogna che, anche perché ce lo chiede la regione, che la perimetrazione sia corretta.
Devo dire, lo sforzo fatto dalla regione anche di carattere culturale, economico, in questo senso, ci rende un prodotto che poi nell'utilizzo pratico nostro è un bel oggetto, senz'altro, finito, ma non ha utilità pratica.
Ma è, per, come dire, quasi per definizione, ma la cosa interessante adesso... Allora, gli amici, tanto, insomma, abbiamo occasione di incontrarli quando vogliamo, ma il tema è proprio questo. Boh, questo è un dato sicuramente a scala vasta. E di capire quali sono adesso gli usi coerenti, i rapporti di coerenza tra il contenuto informativo di quel tipo di dato a quella scala e le politiche sviluppate alla stessa scala. E questo sarebbe il punto, come dire... Da vedere. Questo, quando tutto il meccanismo sostanzialmente di governo, il meccanismo istituzionale, non soltanto istituzionale, ormai le pratiche correnti riferite al governo del territorio sono fondate sulle autonomie dell'ente locale. E lì ci sono, insomma, dei conflitti, insomma, no? E non banali. Comunque staremo un po' a vedere. Altre osservazioni?
A difesa del dato spot, volevo ricordare che mi sembra...
Ma non c'è bisogno di difendere.
No, semplicemente il fatto che mi pare che...
È economico poi, di fatto.
Oltretutto, in parte. E la Francia si è fatta, se non sbaglio, la cartografia nazionale con lo spot 5.
No.
In parte, no?
No. Loro hanno due cose, hanno il pedeotto, guarda caso...
E però l'hanno...
Sull'ortofoto, hanno fatto ortofoto digitale, colori già dal 2000, con copertura integrata, ma del resto pare che nel 2001 ha fatto l'Atlante, Atlante italiano. Cioè, quindi,
comunque avevano avviato
si è fermato,
i
francesi sviluppato tutta l'esperienza. La Francia ha due grandi prodotti, cioè il Bédé Ortho e il Bédé Topo, cioè la cartografia, tra virgolette, tecnica, no? Però da un lato è il topo, cioè la cartografia tecnica e la rappresentazione sulla base di un modello, no? Di restituzione di alcuni elementi significativi per un cartografo. E il Bédé Ortho invece è la rappresentazione, tra virgolette, naturale dello stesso territorio. Poi,
comunque era partito il progetto per l'utilizzo del dato spot in modo da simulare le stereocopie.
Lo spot, poi soprattutto la Francia, tutta la vicenda della ricerca spaziale legata, insomma, è partita da De Gaulle con un orientamento prevalentemente militare da un lato, e poi lo spot è adoperato soprattutto per il monitoraggio dello oil spill, cioè dell'inquinamento del mare, con un grosso lavoro di ricognizione appunto, con quei dati, insomma. E così, insomma. E cosa facciamo? Sono altre... Insomma, del resto questo è semplicemente, insomma, il lavoro che ha fatto con noi Anna Maria stamattina è proprio una sorta di apertura, una sorta di agenda di quello che sarà il corso di formazione, di quello che è di fatto il corso di formazione di Giovanni Silos, insomma, no? Che utilizzerà poi il grappolo di competenze di alto livello di Planetec, insomma. E ci sono altre cose? Suggerimenti? Vabbè, allora ci fermiamo qua per adesso, no? Ringraziamo veramente molto. Va bene. Tra parentesi, appunto.